Benvenuti a Radio Blast! Vi vogliamo bene!
Buongiorno fratelli, Dio vi benedica, benvenuti a Radio Blast, vi abbracciamo con affetto. Gloria a Dio, ciao Giuseppe.
Buongiorno, ciao, Dio ti benedica, buongiorno, gloria a Dio.
Ci stiamo avvicinando al giorno di Pasqua, quindi ringraziamo Dio per questo bellissimo evento, questa opportunità di celebrare di nuovo Gesù. E lo celebriamo ogni giorno, però è così bello avere una scusa per fare ancora di più per Lui.
Una scusa? Un buon motivo.
Un motivo.
Ti benediciamo, Signore. Gloria a Dio.
Ti amo, Gesù. Grazie,
Signore. Hai preparato
Signore.
Un canto per i fratelli?
Abbiamo un bel canto per la Pasqua, andiamo. Che parla della croce.
Andiamo.
Dedichiamola a Gesù. Intitolato Rozza Croce. Giuseppe Pugliafito.
Su quel colle fatal io rimiro per sé quella croce che parla d'amore. Su quel legno crudel fu immolata per me quell'offerta che lava il mio cuore. La croce per me, un sussurro al mio cuore, una voce di sangue e dolore. Essa dice che un dì fu immolato e morì Gesù Cristo per me peccato. Ora guardo a quel legno lassù, rozza croce che sanguina ancora. Essa
si fa buio nel cielo, su quel monte fatta, ogni cosa nell'ombra scompare. Ma dirà da quel vento un chiaro
gloria a te Gesù, ti adoriamo Signore, ti lodiamo, ti ringraziamo tanto per il tuo amore Gesù Cristo. Lode a te Signore Gesù, ti amo Signore, grazie
gloria
Gesù.
A te, Signore. Facciamo una bella preghiera per iniziare tutto per bene?
Sì.
Pronti?
Gloria a te, Signore
Gesù. Fratelli in tutte le nazioni, siete pronti?
Ti amo, Gesù.
Nel nome di Gesù Cristo.
Grazie, Signore.
Guarda, vedo un po' come il regno dei cieli e c'è una voce di un angelo che si alza. Sai cosa dice?
Cosa?
In tutte le nazioni lodate il Signore.
Amen. Grazie.
Alleluia. Alleluia. Gesù, grazie, Signore. Perché in tutte le nazioni ci sarà il popolo di Dio.
Grazie, Signore.
Cominciando col millennio, un buon inizio. Non perfetto, ma insomma il diavolo è legato a cuccia con la catena al collo. Apocalisse 20 verso 1, il diavolo legato. E le nazioni possono respirare un po'. Millennio di pace. Quando il lupo, il leone giace, si corica, si sdraia vicino all'agnello. Adesso l'unico modo che vedi una cosa così è se l'agnello è nello stomaco del leone. Invece nel millennio il bambino potrà giocare col serpente, dice la profezia. E questa voce dell'angelo che dice: tutte le nazioni lodiamo il Signore. E in tutte le nazioni del mondo e anche in altri pianeti, credo che un giorno saranno,
sì,
tutte le nazioni lodano il Signore. Alleluia, gloria. Ti lodiamo, Signore. Preghiamo, fratelli, preghiamo, preghiamo, preghiamo. Se state guidando la macchina, fratelli, fermate il trabicolo e preghiamo. Se state cucinando, non so cosa cucinate a quest'ora in Italia, spegnete il gas 5 minuti, che diamine, non morite di fame. Inginocchiatevi oppure trovate un angolino dove state tranquilli. A volte non puoi inginocchiarti, sei in mezzo alla strada. Gloria al Signore. Signore, veniamo a te, Signore. In questa
Amen.
Pasqua 2022,
grazie,
Signore, in questo terribile, disgraziatissimo anno, Signore, che hanno trovato il modo di farsi la guerra di nuovo. Non ne avevano abbastanza dopo l'Iraq, l'Afghanistan. No, mancava un'altra guerra. I figli del diavolo hanno trovato il modo di organizzare una guerra. Signore, viene il giorno che muteranno le spade in vomeri e faranno dei pruning hooks, delle roncole per potare gli alberi, pruning hooks, e cambieranno, muteranno le armi in attrezzi di lavoro. E la guerra non sarà più.
Gloria a
Dio. E il Signore regnerà altissimo. E sarà una Pasqua ogni giorno.
Amen.
Un giorno sì, un giorno no. Un giorno Pasqua, un giorno Natale. Un giorno Natale, un giorno Pasqua.
Amen.
Gloria a Dio. Il diavolo è là che brucia, lì nel lago di fuoco. Guarda, c'è la carcassa, si può vedere, puoi vedere le corna lì, vedi? Qual è il diavolo?
Amen.
Qual è il destino di tutti quelli che si ribellano contro il Signore? Signore, benedici, Signore, questo giorno. Benedici la nostra piccola radio, fa che possa trasmettere la Tua voce, il Tuo messaggio, le Tue profezie, il Tuo svegliarsi, Signore.
Amen.
Svegliatevi, o santi
Amen.
Di Dio.
Grazie, Gesù.
Alleluia. Svegliamoci. Non c'è tempo per dormire sulle panche di Radio Blast. Se avete notato, non ne abbiamo.
Amen.
Non ne vogliamo. All'inferno le panche.
Amen.
Sono maledette perché bloccano il popolo di Dio da andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo, che il diavolo ha messo della colla spirituale su quelle panche. Appena ti siedi non si stacca più quella panca, di solito. All'inferno le panche. Andiamo in tutto il mondo a predicare Gesù. Quale mondo deve andare, Angela? Quale mondo, Angela?
Tutto il mondo intorno a noi.
Sì, ma quale?
Quello
Io voglio
che possiamo,
sapere dove esatto.
Quello che possiamo raggiungere.
Sì, indirizzo, dov'è?
Ovunque siamo.
Ovunque siamo, grazie Angela. Risposta esatta. Andare a tutto il mondo a predicare il Vangelo, nel greco c'è una sfumatura che vuol dire mentre andate in qualunque parte del mondo, in quel senso lì. Gli studiosi hanno trovato quella sfumatura, ci credo. Non puoi andare a tutto il mondo, neanche Gesù ci è andato, tranne con lo Spirito Santo. Allora, mentre andate in qualunque parte del mondo,
Predicate il Vangelo.
Amen.
Grazie, Gesù. Non sento. Mentre andate in qualunque parte del mondo,
predicate il Vangelo.
E sennò ci addormentiamo qua. Nel nome di Gesù Cristo, Angela, ti do il microfono.
Grazie, Signore Gesù. Ti amo, Gesù. Vorrei
Signore,
stare tutto il giorno così amandolo. Però no, dobbiamo andare alle notizie.
Abbiamo notizie?
Sì, però le notizie di oggi ci insegnano tanto. Credo anche al mondo ci insegna cose che sono molto utili per noi.
Allora,
quindi studiamole.
Poi, guardiamo per le notizie, ma gli occhi su Gesù.
Amen.
Gli occhi non sulle notizie del mondo, ma sulla risposta, la soluzione del Signore. Avanti, Angela.
Amen. Iniziamo con il fatto quotidiano. Covid, proteste e saccheggi a Shanghai per carenza di cibo. La megalopoli è in lockdown dal 28 marzo. Anche Corriere della Sera. Il Covid a Shanghai rischia di travolgere la politica del governo cinese. Il Tempo. Shanghai paralizzata dal lockdown. Esplode la rabbia. La popolazione muore di fame. Immagini devastanti. E anche il quotidiano nazionale. Shanghai, altri 25.000 contagi Covid. Lockdown di ferro e rabbia. Cosa sta succedendo?
Fratelli, prestate attenzione a questa notizia. Lo so che a nessuno piace leggere i giornali, è meglio leggere la Bibbia. Però dobbiamo dare un'occhiata a quello che fa il diavolo, no? Quello che sta facendo il diavolo qua e sta ricominciando da capo col Covid. Quindi guerra in Europa. E la Cina non si rilassare troppo che il diavolo viene anche lì. Allora, prestiamo attenzione in che modo, in che senso, cosa vuol dire, cos'è che dobbiamo stare attenti. Stare attenti, fratelli, che vedete cosa dice qua? Sono bloccati in casa, carenza di cibo. La più grande fabbrica di tutto il mondo, e in Cina manca il cibo. E loro hanno 1,5 miliardi di persone e manca il cibo. E perché? Ma ci pensa il diavolo a farlo mancare. Perché voglio dire che adesso il diavolo sta guardando là, poi guarderà verso qui, no? Già adesso ci sta guardando con la guerra. Arriva anche la carestia tra poco, perché la guerra non è che durerà molto, sta guerra. Beh, non finirà mai questa guerra finché fino a Armageddon, però si calmeranno le armi. Questo voglio dire. E allora prestare attenzione a queste notizie, perché cos'è che ci dicono queste notizie? Queste notizie, sì, c'è il titolo che il giornalista si siede e scrive, ma cos'è che dice nello spirito questa notizia? La notizia dice nello spirito che i migliori luoghi per stabilirsi sono i paesini lontani dalle città. Va bene, lontani dalle città perché dalle città verranno i criminali a andare in giro a approvvigionarsi di cibo, di tutto. Ma criminali però, armati. E quindi fuori dalle città dove i criminali fanno fatica ad arrivare. I criminali di solito non vanno in giro per le montagne a cercare una casetta, che lì c'è poco. Magari il padrone di casa è un cacciatore e li scambia per un cinghiale. Quindi poi, i criminali vanno nelle città, nei villaggi, quindi attenzione, fratelli, quindi lontani dalle città, perché il crimine sarà una piaga che colpirà tutto il mondo, ovunque vi sia carestia vi sarà crimine, perché i criminali vogliono mangiare, e a spese tue. Prossimo, Angela.
Sto pensando che in Cina non fanno mai le proteste. Se adesso si permettono di farlo, deve essere molto brutto.
Deve essere molto brutto, perché bloccati in casa e negozi vuoti. Caspita. È seria la situazione. In Italia, noi, più che noi, voi, ne sapete qualcosa di questi. E alcuni fratelli più di altri. I fratelli che vivevano alla giornata, vivevano con lo stipendio mensile. È terribile vivere così alla giornata, che devi... ti serve lo stipendio di questo mese per pagare l'affitto di questo mese. Terribile, terribile. Ma prendi una, comprati una roulotte di 1000 euro, 2000 euro, anche senza ruote, la carichi su un traino, te la porti in giro e la parcheggi dove è una roulotte scassata di 20-30 anni, però che non ci piova dentro, va bene? E quella, anche senza ruote, meglio, così non te la rubano di sicuro. Vecchia, più vecchia è, meno te la rubano. Quindi non dovete spendere per prendere roulotte di villeggiatura. Portatela dove volete, la parcheggiate lì, vecchia o nuova che sia, ma dico vecchia per dire anche se non avete soldi, si può superare, prendete una vecchia. E vivete di... prima cosa fate un orto. Fate un orto. Qui Deborah, Dio la benedica, lei pianta sempre orti, ortaggi. Hanno portato queste grandi squash. Questa era una squash, no?
Yeah. I zucchini?
Sì, era zucconi, era grandissima.
Sì, di 5 kg uno.
Un zuccone di 5 kg.
Like
e questo, Dio ti benedica, Deborah. Dalle loro zucchine li conoscerete, dai loro frutti li riconoscerete.
Immensi.
Quindi, la prima cosa che Deborah fa è pianta un orto. Lei è un'ortolana.
Infatti, in un pranzo ha nutrito tutti noi 8 con 2 zucchini.
E 2 zucchini abbiamo mangiato in 8.
Che erano grandi, grandi, grandi.
Gli ha messo su un po' di carne trita, va bene, eccetera, e li ha messi nel forno. Caro mio, una leccornia di ristorante 7 stelle. Va bene?
Yeah.
Allora voglio dire, ragazzi, preparatevi, perché guarda che se la Cina, che è la più ricca del mondo, più organizzata del mondo, che ha autorità, può fare quello che... può fare sfare tutto quello che vuole, guardali e nei guai. E i guai arriveranno anche dove siete ora, dove siete adesso, lì a Milano, a Roma, a Firenze, in Sicilia, in Piemonte. Va bene? Sì. Non state lì a addormentare, sperare nel signor Draghi che lui diventi... No, non diventa niente. Coscienzioso, no, non ci sperate. Sperate nel Signore. Il Signore dice: Amen. Trovatevi un posto per sopravvivere. Amen. Poi non andate a lamentarvi dal Signore. Poi, Signore, perché non mi aiuti? Perché non mi aiuti, Signore? Dicevano con gli ebrei quando i romani erano circondati a Gerusalemme. Signore, perché non ci aiuti? Dicevano i cristiani quando Lenin preso potere e ucciso 400.000 cristiani. Signore, perché non ci aiuti? Dicevano gli ebrei in Germania. Dice questo: Hitler vuole ammazzarci tutti. Signore, perché non ci aiuti? Ma perché non ci sintonizziamo col Signore e riceviamo i suoi messaggi, le profezie e li ubbidiamo? Aspetta, dammi un altro cappuccino, va, rilassati. Siediti che ti passa la voglia di fare qualcosa. Avanti, per cortesia.
Sì, andiamo al prossimo giornale. Il Sole 24 Ore. Guerra economica. Via dalla Russia più di 600 multinazionali.
Wow. Doveva accadere, ragazzi. E in futuro vi sarà una divisione netta tra le multinazionali occidentali, moltissime di queste americane, e la Russia. Doveva venire. Ecco qui, sta arrivando. Questo qui che vedete, ragazzi, cercate di vedere all'orizzonte. No?
Ma cosa significa questo per la Russia?
Significa per la Russia niente.
Come niente?
Niente, che la Russia non è una potenza commerciale come la Cina.
Ma sono notizie buone o brutte? Perché questi multinazionali, se spariscono, significa che la gente normale potrà aprire dei negozi e vivere normalmente.
Ma guarda, c'è il nuovo reset, che il nuovo ordine mondiale vuole far fallire tutti e tutto, perché vuole risettare, spinto dall'influsso del diavolo e dell'anticristo, perché alla fine arriverà il marchio della bestia. E ormai i multinazionali, i globalisti, hanno rubato tutto, non c'è più niente da rubare, e loro stanno facendo fallire tutti. Perché loro si sono già imboscati, incantinati, immagazzinati tutte le ricchezze del mondo, e dico tutte, che sono tutti in debito, 99%. E adesso cosa rimane? Adesso cosa devono rubare? Rubare le anime delle persone. In che modo? Fai fallire tutti quanti, tutti si metteranno in ginocchio, si sentiranno super benedetti se il governo gli dà delle briciole da mangiare. Va bene. Ora, queste multinazionali che escono dalla Russia, già si sta palesando, si vede all'orizzonte l'ordine mondiale che arriva. Quindi Magog, che ancora si chiama Russia, ma si chiamerà Magog, almeno profeticamente, da una parte, le multinazionali scappano, Cosa fanno i topi quando la nave affonda? I topi si lanciano, solamente che non sanno, i fessacchiotti che annegano. Ecco, i multinazionali escono dalla padella alla brace, quindi sono ratti che escono dalla titanica Russia che loro credono che sta affondando. In realtà questa diciamo dell'Ucraina è una battuta di arresto per la Russia, battuta di arresto, perché Putin ha fatto più che il fischio, ha fatto il fiasco lì, cioè non ha calcolato bene. Infatti ha licenziato un sacco di generali, che voi cosa, accidenti, niente. E adesso ha cambiato il generale in Ucraina, ha messo il generale più guerrafondaio, sanguinario che c'è, e quello che ha vinto in Cecenia, quello che ha ammazzato tutti, questo qua. Comunque ormai la Russia è incastrata, è un po' con l'America nel Vietnam, l'America nell'Afghanistan, e l'America ormai era incastrata, per salvare la faccia non poteva uscire, e alla fine è uscita facendo un fiasco completo. E la Russia non credo che farà così, però è su quella falsa riga, perché la CIA, Pentagono, America stanno armando l'Ucraina meglio dell'America stessa, e quindi non è più una nazione normale che 448 Putin poteva prendere come in Crimea. E lì c'è tutti imboscati di sotto banco, c'è la CIA, il Pentagono, ci sono gli specialisti, lì ci sono i più grandi professionisti militari del mondo, sono lì, infatti il cecchino numero uno del mondo, il numero uno cecchino del mondo, un canadese, ha visto le foto, che è sbarcato all'aeroporto per andare lì a ammazzare i russi. Cecchini è la cosa più orribile che c'è, si nascondono e fanno tiro a segno. E questo qui è il numero uno nel mondo, questo uccide persone a 2-3 chilometri, ce n'è uno che ha ucciso uno a 4 chilometri. Cioè devono persino calcolare la curvatura del pianeta quando spari a 4 chilometri, perché ci sono, basta che sbagli di pochi millimetri, centimetri, non prendi più. Quindi deve calcolare anche il vento, e la curvatura del pianeta, perché in 4 chilometri già si abbassa di qualche centimetro. Insomma, tutta questa gentaglia, che è un po' come, sai tu, nei film western si chiamavano bounty killer, che esistevano davvero, cioè andavano in giro a uccidere quelli sui quali c'erano le taglie, sai, hanno fatto dei film così, sono gentaglia, gente mercenaria, insomma, ecco, esistevano veramente. Insomma, l'Ucraina ormai è diventata, l'America vuole a tutti i costi che la guerra continui, perché così che vede cos'è che Putin sta facendo, che armi c'ha, che armi non ha, come reagisce. E però l'America qui prenderà una baglia, perché prenderà la stessa baglia che ha preso Hitler quando ha visto che la Finlandia quasi vinceva l'esercito russo demotivato, come demotivato questo in Ucraina. E la Finlandia quasi le vince. Combattevano uno contro cento, e quasi la Finlandia vince. Quindi Hitler dice, ma questi qua noi ce li mangiamo come merende. E allora invaso, manda 3 milioni di soldati tedeschi a invadere la Russia, solo che la Russia a questo punto diventa motivata. Perdono 20 milioni di morti, muoiono, i russi perdono 20 milioni tra civili e soldati, però alla fine vincono. Invece i tedeschi non potevano permettersi di... è più piccola la Germania, poi lunghissime le linee per ricevere, insomma alla fine ha perso lo stesso di quell'altro fessacchiotto Napoleone. E quindi l'America qui sta per poco prenderà un abbaglio quale, perché si illuderà, penserà che questa in Ucraina è la Russia, questa in Ucraina non è la Russia, che il vero combattimento della Russia è contro i media, non è contro l'Ucraina, che gli fanno vedere che loro sono i mercenari, loro uccidono tutti, bombardano gli orfanotrofi, gli ospedali, i vecchi e i bambini, non fanno altro, secondo i media italiani e europei, no? E allora l'America dirà, questi qui ci facciamo una merenda. Però dopo questo fiasco, cosa succede? È che la Russia si riprenderà. Si riprenderà come si è ripresa dopo la batosta in Finlandia, che quasi perde. Si riprenderà, e stavolta non credo che farà lo stesso sbaglio. Tanto più che adesso arriva Gog, arriva l'anticristo, e quello lì sa cosa fa. Va bene? E alla fine il Signore li punisce tutti, a destra, a sinistra, Magog, l'America. Ci siamo?
Sì, una cosa voglio chiedere su questo articolo.
Parlavi delle multinazionali.
Sì, sulle multinazionali l'articolo l'ho aperto. Dice che 600 multinazionali sono uscite dalla Russia nei settori più diversi, da petrolio e hamburger a tecnologia, media, banche, contabilità. Cioè, questi vogliono fare guerra economica per far male alla Russia. Ma chiedo io, alla fine non è questo per il bene della Russia, che stanno andando via?
No, e profeticamente... tutto coopera a fin di bene o di male, dipende dal punto di vista per la Russia, perché uscendo le multinazionali la Russia diventa, diventa più autosufficiente. Quando misero le sanzioni contro l'Italia, e Mussolini spinse le industrie belliche e non aveva gas e petrolio, e allora è stato il fascismo che ha inventato le macchine, i motori a scoppio che andavano a metano. Sono stati loro che hanno inventato queste cose perché erano sotto sanzioni dall'Occidente, l'Italia. Adesso la Russia si imparerà insieme alla Cina, che la Cina ha capito l'antifona, perché adesso la Cina sta spingendo per difendere la Russia. Senza la Cina la Russia sarebbe già crollata. Invece la Cina la sopporta, infatti il rublo è tornato allo stesso livello prima delle sanzioni, cosa che gli occidentali loro dicono grunt, ma sì. Loro non sono serviti a niente.
Durante una guerra è incredibile.
In mezzo alla guerra il rubo, e Putin, che prima aveva un buon supporto in Russia, adesso è balzato all'83% il supporto russo. Che i russi sono abituati a fare sacrifici, quindi loro, anche se non c'è poco da mangiare, sono abituati. Questa è gente che ha attraversato l'era sovietica. Le multinazionali sono dei cancri, sia per la Russia, sia per la mia, sia per il mondo. Quindi questi 600 cancri sono usciti. Adesso la Russia ha possibilità di rinforzarsi senza questi 600 cancerogeni. Capisci che succede? Quindi in futuro vi sarà divisione netta tra le multinazionali occidentali, va bene, e la Russia e la Cina. Quindi adesso loro, la Russia e la Cina, impareranno a fare a meno dell'Occidente, e l'Occidente gli prenderà un accidente quando vedrà che la Russia... fa meglio di prima, fa meglio senza le multinazionali, giusto?
Sì, interessante questo. E vado al prossimo?
Sì.
La Stampa. Andrea Margeletti, ora la Cina è uscita allo scoperto posizionando i suoi aerei in Serbia.
Ho capito cosa ha fatto la Cina.
Corriere della Sera, la Cina ha inviato alla Serbia 6 aerei militari con una fornitura di missili.
6 militari, 6 aerei cargo.
Wow. E l'altro giornale, Formiche, missili da Pechino a Belgrado, i 6 cargo cinesi in Serbia. Cosa vuol dire? Abbiamo capito che la Serbia è da parte della Russia, ma perché la Cina deve dargli armi alla Serbia?
Certamente, stanno usando un sacco di scuse e dire era già programmato, bla bla, non ci credo. Nessuno ci crede. 6 aerei cargo, questi aerei giganteschi, che portano missili. Cioè praticamente questo qui sarebbe il bastione... meridionale contro la NATO, praticamente lì, e questa è una cosa che stanno facendo in combutta la Russia con la Cina, stanno posizionando per la prossima guerra, praticamente, che la Serbia ce l'ha con la NATO, perché ti ricordi che negli anni 90 la NATO ha bombardato per 8 mesi la Serbia, Belgrado, perché Kosovo voleva l'indipendenza, la Serbia non glielo voleva dare e la NATO ha bombardato la Serbia e alla fine li ha costretti. Adesso Donbass vuole l'indipendenza e la NATO no, dice adesso le regole sono cambiate, non potete più avere indipendenza, anzi non ne parliamo neanche che vi hanno bombardato per 8 anni. E questa è l'America prostituta di professione, via del porto, abita al porto. È una cosa, come dice la Bibbia, Babilonia, la prostituta. No? Cambiano regole, bombardano chi vogliono. Vanno a bombardare l'Iraq, l'Afghanistan, 1 milione di morti, l'America può farlo. Però se la Russia fa un pochino, non così tanto, un pochino, si scatena a fine mondo, tutte le televisioni italiane, la Rai 1, la Rai 2, Rai 3, tutti lì a dire oh. Sono un branco e una sporta questi qua. E niente, stanno posizionando... i missili per la prossima guerra, infatti io ho sempre detto...
Ma quale prossima guerra?
È la guerra che seguiranno. Perché questo qui in Ucraina stanno seminando i semi per la prossima guerra. Cioè la seconda guerra mondiale è venuta perché sono, i semi della seconda guerra mondiale sono stati seminati alla fine della prima guerra. Cioè il diavolo finisce una guerra e già prepara la prossima.
Wow.
Quindi hanno, nella prima guerra mondiale hanno maltrattato la Germania così tanto, l'hanno umiliata in tutti i modi. Hanno costretto a rendersi alle condizioni che loro hanno voluto. Mm-hmm. Però i tedeschi, cioè, hanno dimenticato che i tedeschi, non, questo non gli sarebbe andato a genio. E allora, appena è sorto un Hitler, tutta la Germania lo ha seguito. Stavano ancora leccandosi le ferite della Prima Guerra Mondiale, perché la pace è stata troppo squilibrata. Cioè Inghilterra, l'America, la Francia, se ne sono approfittate, di quello, compreso l'Italia anche. Mm-hmm. E appena è arrivato un Hitler e ha fatto crescere i semi dell'odio che gli alleati ha seminato in Germania alla fine della prima guerra. Adesso in Ucraina, l'Ucraina è un luogo da dove si proietterà la prossima guerra. L'Ucraina in qualunque modo finisca saranno tutti scontenti, tutti. Kiev e l'America che sono la stessa cosa, perché perderanno il Donbass. Quelli sono lì che li sposti i russi, nessuno, ci vuole una guerra mondiale per spostarli, no? Mm-hmm. Poi anche per salvare la faccia il Donbass, adesso voteranno, vorranno far parte della Russia come la Crimea e nessuno, e lì non ci piove. Adesso vediamo se sta contenta Putin, speriamo che si ferma la guerra, perché strategicamente parlando a lui gli farebbe comodo Odessa, che prendendo Odessa ha bloccato tutta l'Ucraina, l'Ucraina diventa un fantoccio completo.
Cioè prende il mare?
Sì, adesso hanno affondato la nave ammiraglia russa, hanno tirato un missile, gli americani, vabbè ufficialmente l'Ucraina, ma tutta l'America che fa quello, hanno tirato un missile contro la nave e l'hanno affondata. Ma oggi è facilissimo affondare una nave, non ci vuole niente affondare una portaerea, gli tira un missile di un certo calibro, la portaerea affonda. Potrebbe farlo la Russia in qualunque momento, la Cina, non lo fanno per educazione, per una regola non scritta. Se tu fai questo, io faccio quello. Ora, la Russia non si sta agitando molto, ma se conosciamo i russi sappiamo che stanno preparando la prossima mossa. Ora, io mi aspettavo che la Russia affondasse tutte le navi ucraine. Ho controllato su Gluglu, su internet, e cosa ho scoperto? Ucraina non c'ha navi. C'ho quattro barche da pesca. E no, perché se le prese tutte la Russia, era il porto della Crimea, che c'era tutta la flotta grandissima ucraina, che poi era la flotta sovietica. E Putin se l'è presa, perché era sua. Capito che succede? E adesso che Putin è lì, che cioè praticamente l'America gli ha fatto un occhio nero affondandogli la nave ammiraglia, che si chiama Moskva. La nave ammiraglia russa, quindi è un occhio nero che gli ha fatto, oh caspita, è paragonabile, quella è la nave più potente, più eccetera, della Russia. È come andare a prendere la portaerea americana più grande e affondargliela, rischia la guerra mondiale. Cioè vedi la Russia, dici cosa faccio? Non sto facendo niente, quindi questo mostra che la Russia si controlla. Ci siamo fino a qui?
Sì, sì.
E quindi questa, la Cina sta posizionando i missili per la prossima guerra. La prossima guerra i cui semi vengono seminati adesso in Ucraina. Vedi com'è, che bocca grande, come parlano Biden e Zelensky. Odio sopra odio, offese sopra offese, insulti sopra insulti. Questo è un modo di perpetuare la guerra, perché l'America ha bisogno che la guerra venga perpetuata per accentuare il solco tra la Russia e l'Europa. Che la Merkel aveva fatto i patti con la Russia, aveva insistito, la Merkel di persona, a non fare passare il gasdotto per l'Ucraina, farlo passare sul Mar Baltico per aggirare l'Ucraina. E la Merkel ha insistito su quello, adesso la criticano. E l'America, questo non gli stava bene, questo gas. Che l'Europa appartiene alla Russia così, cioè almeno a livello troppo amichevole. E allora questa guerra è il solco che l'America... Con sotterfugi, con imbrogli, con inganni, con i mercenari nazisti che ha pagato a Maidan nel 2014, con la propaganda di tutti i media, incredibile come tutti i media sono americani. C'era Russia Today, la Russia di oggi, un canale televisivo ottimo, che trasmetteva filo russo ovviamente, e l'hanno chiusa in Europa, non più trasmettere. Puoi solo ascoltare Radio Bruxelles, ok? Draghi lì che luce delle scarpe, l'Italia a traino, e l'America con Biden che si appoggia al muro e grida e offende. Avanti, Angela.
Prossimo giornale, ADN Kronos. Cina avverte l'Europa. Attenti, Russia può essere molto pericolosa. Un colloquio...
La Cina l'avverte. Non scherzate con la Russia, perché la Russia in questo momento... La Russia è un po' con le mani legate. Non può combattere nelle città e ammazzare tutti i civili. Ha le mani legate. Quindi ha fatto un fiasco lì. Il Blitzkrieg doveva fare una settimana. Quello che prendi, prendi, arrivederci. Eh no, vuole di più. E alla fine non ha capito la Russia che dietro l'Ucraina c'è tutta la superpotenza americana. Lì ci sono quanti milioni è l'Ucraina? 30 o 40 milioni? L'America li vuole armare tutti, con mitragliatori, tutti. Quindi adesso non so se tutti spareranno, però li stanno armando tutti. Quindi... non è guerra Russia-Ucraina, è Russia-America.
Sì.
Solo che l'America, da quella prostituta che è, invece di andare di persona a combattere, come fa la Russia, usa i suoi burattini, combatte per delega, e quindi combatte attraverso l'Ucraina.
41 milioni, ciao Ucraina. 41.
41 milioni che l'America vuole armarli tutti. I bambini che allattano sul passeggino, invece del biberon gli vogliono dare un mitra, capito? L'America vorrebbe. Quindi pregare che l'America esca dall'Europa e uscirà, però non con le buone, ma con le brutte. E quindi se Putin è furbo, come io credevo che era anche più furbo, però ha fatto un sacco di sbagli qui, poveraccio, adesso è nei guai. Avanti, Angela.
Questo articolo dice che era un colloquio tra l'ambasciatore Pechino e Roma a Mosca, e l'ambasciatore cinese dice a quello italiano: dando armi all'Ucraina, voi gettate benzina sul fuoco e poi chiedete aiuto a noi per spegnere questo fuoco. Non è giusto e non è neanche nei nostri interessi.
Wow, quanto è molto saggio questo.
Dicono i cinesi.
C'è altro?
La Cina ha rivendicato, è una grande potenza economica e anche militare, non più disposta a tollerare né l'egemonia mondiale americana né le continue ingerenze occidentali nei nostri affari interni.
Cioè la Russia, sta dicendo, la Cina ha rivendicato che la Russia è una grande potenza economica e militare, no?
Sì.
Quindi dice: non tirate troppo la corda perché può perdere la pazienza.
Sì.
Va bene, allora quindi... che succede qua? Succede che la Russia e la Cina mandano un messaggio, fanno sapere all'America e alla NATO che non sono i padroni del mondo. Che l'America e la NATO non hanno capito che non sono i padroni del mondo. Quando è cascato l'impero sovietico, l'America si è trovata come la superpotenza unica. E adesso la Cina gli sta dicendo: non lo siete più. Che noi in Cina ci siamo sviluppati e commercialmente siamo quasi come voi, militarmente c'è ancora un po' di anni da andare, poi lo saremo. E la Russia comunque è uguale all'America più o meno con le armi nucleari, con le armi convenzionali no, perché è l'esercito convenzionale disastrato dalla caduta dell'impero sovietico. Quindi quello che io vedo questo, che quando la guerra finirà in Ucraina... Adesso c'è un grande inclinamento tra Russia e NATO. L'America non conta, perché quella lì è... Per ragionare con l'America deve solo fare una guerra. Niente, non capisce altro l'America. E arriverà anche quello. Ma l'Europa invece ragiona. Non c'è l'anticristo, sta ragionando un po' di più. E infatti, vedi, c'è l'Ungheria, la Turchia che è nella NATO. Cioè non è che sono così contenti di andare a fare la guerra. A chiacchiere, sì, l'Italia manda armi, però hanno una FIFA grande da lì a fare la guerra. In Russia, la Russia è la tomba degli imperi, lì è stato seppellito l'impero napoleonico e l'esercito tedesco, e adesso è il turno dell'America. L'America sarà la tomba dell'America anche. L'America non lo sa, noi lo sappiamo per profezia. E allora io vedo che sta arrivando un grande incrinamento, c'è una grande crepa che viene. Qual è? Adesso non si vede ancora, ma io la vedo, ed è una crepa che separerà l'Europa dalla NATO. Io vedo che la NATO c'ha giorni contati, cioè praticamente l'Europa si sta stancando dalla egemonia, la strapotere, l'oppressione, la prepotenza dell'America dentro la NATO. La NATO deve seguire l'America, punto e basta. Noi paghiamo di più, abbiamo più esercito e gli altri devono seguire. E i burattini politici li seguono. Allora cosa avverrà? Avverrà che la NATO si inclinerà, la NATO europea non sarà più NATO, ma sarà l'Europa, e si separerà dall'America, non ci sarà più la NATO. Questo vedo, non troppo, non sarà oggi, domani, ma lo vedo. Avverrà che la Russia anche dovrà darsi una calmata, dovrà, come dire, ingoiare il rospo, cioè di questo che dicevo, l'affondamento della sua nave, gliel'hanno affondato, gentilezza degli armamenti forniti dalla CIA, del Pentagono, non è che l'Ucraina può fare questo. Comunque, dopo che si saranno calmati i cosiddetti tamburi di guerra, io quello che vedo innanzitutto la Germania che è la guida dell'Europa, che paradossalmente si avvicinerà alla Russia, si stancherà di pagare, di comprare il gas americano al 30% in più, e che non basta neanche. Sono andati in Qatar, dall'altra parte del fuori dall'Europa, non è così semplice portare il gas del Qatar. E poi se c'è una guerra, cosa fa quel gas lì? Si ferma, perché basta che tiri una bomba sul tubo e ciao. Quindi guarda, non è mica uno scherzo che l'Europa riceve 40% di gas e petrolio della Russia. Tutto un tratto ci pensa l'America. L'America non è in grado di supplire tutte le promesse che ha fatto, e non è niente paragonato a quello che comprano dalla Russia. E allora, diciamo, praticamente la Germania si avvicinerà alla Russia. E perché si avvicina alla Russia? Beh, anche perché la Germania è stanchissima di dover seguire sempre gli USA e la NATO dell'America. Solamente perché tanti anni fa, una settantina di anni fa, la Germania ha perso la guerra con l'America. Adesso la Germania non gli dispiacerebbe essere un pochettino lasciata in pace. Dopotutto è una delle nazioni più potenti al mondo. Quindi la Germania, molti dicono, dovrebbe avere un seggio fisso alle Nazioni Unite col diritto di veto. La Francia non glielo vuole dare, allora sono lì a litigare. Allora, cioè la Germania vorrebbe che l'America se ne andasse, va bene? Però il fatto che la Germania non gli piace che l'America è così egoista, che pensa solo ai suoi interessi, ma non agli interessi della Germania e dell'Europa. L'America non lo vede che l'Europa ha bisogno del gas, non lo vede. Vede solo che Putin è un guerrafondaio. In buona compagnia, cioè. L'America non la batte nessuno. Quindi l'America ha deciso così di usare l'Ucraina come... è una copertura per combattere la Russia. Non si può guardare l'Ucraina come la nazione debole che era, ma adesso dobbiamo guardare l'Ucraina come la rappresentanza della superpotenza americana dietro. E quindi l'Ucraina, io credo che sarà il trampolino. L'Ucraina è il trampolino per le prossime guerre, perché in qualunque modo finirà male. Per la Russia, che non ha preso tutto che voleva. Per l'America, che perderà l'Ucraina, e l'America perderanno il Donbass, la Crimea, che dà un grande potere alla Russia sul Mar Nero. Tutti saranno scontenti, come un po' la Prima Guerra Mondiale. I semi per la prossima guerra. E poi c'è i globalisti che sono a potere in America, che mettono in bocca del povero burattino che si chiama Biden parole talmente offensive contro la Russia, che alla fine la Russia potrà solo lavare queste offese con un'altra guerra. Cioè la Russia se le lega al dito tutte queste offese. Che sì, lui offende Putin, vabbè, ma Putin ha l'83% del supporto, sta offendendo l'83% dei russi. Quelli sono contenti di fare un po' di fame, ma di suonargliela all'America. Quindi è più che chiaro che, essendo la Russia in cattive acque, l'America vuole prolungare la guerra, è più possibile. La Russia, stoltamente, la Russia ha preso il brutto posto che era dell'America. La Russia ha preso il posto degli americani, che avevano combattuto 20 anni in Afghanistan e poi in Iraq, eccetera, e hanno perso dappertutto. La Russia ha preso questo posto. La Russia è frustrata perché lei sa che era una superpotenza ed è attualmente una potenza regionale, ma si sente una superpotenza mondiale, però non lo è, lo sarà, non lo è ancora. E quindi ha fatto il salto doppio in Ucraina, non doveva farlo. Ora, se era l'impero sovietico, sì. 448, i carri armati entrano in Ungheria e Cecoslovacchia, ciao. In un giorno conquisti tutto. Ma in queste situazioni, oggi non c'è l'impero sovietico, quindi non è in grado la Russia di fare quello che ha fatto l'Ungheria. Guarda, è giusto che la Russia ha difeso il Donbass, sì, perché quello di 8 anni, 14.000 morti, e andava difeso, l'America non gli interessa niente. Finché muoiono i filorussi, che muoiono, però quando muoiono i filoamericani, allora si scatena tutta la macchina mostruosa dei media, fa vedere tutti i bambini che sono morti, eccetera. Però non è che le ha fatte vedere quando morivano in Donbass, non è che ha fatto vedere i bambini che morivano in Iraq, in Afghanistan, no, quello lì cosa c'entra? Davano lì portare democrazia, dicevano. Infatti mi ha sorpreso, Putin lo faceva più intelligente, perché la Russia si è messa dalla parte dei guerrafondai. Era sufficiente che ammassavano la frontiera dell'Ucraina, ammassavano soldati e basta, lì trattavano. Quindi si è sporcato le mani completamente. E comunque, insomma, adesso la Russia miete frutti cattivi di perdite, ha fallito il Blitzkrieg, eccetera. E adesso speriamo che, affondata questa nave ammiraglia a Mosca, che gli serva a Putin per darsi una calmierata, cioè una regolata, che Putin capisca che non ha ancora la potenza di affrontare un'America che controlla tutti i media. E tramite di questi cosa fa l'America tramite i media? Rigira le carte delle opinioni pubbliche occidentali, come gli pare, gli piace. Quindi guarda, basta che segui le notizie italiane e ti rendi conto che influenze che c'ha l'America. C'è addirittura i propagandisti americani che arrivano in televisione e propagandano, odio contro Putin. E i moderatori della TV, sì, si sembrano ipnotizzati. In realtà il popolo italiano, hanno fatto delle statistiche, sono contrari a mandare armi, contrari a coinvolgersi. Il 60%, 70%, 65%, una cosa così. Contrario, però i politici non gli interessa niente, loro, l'America ha i dollari, tanto sanno questi politici che non vengono rieletti, quindi incassano e ciao, Draghi in testa, no? Cosa mi aspetto e cosa spero? Spero che Putin si renda conto che è corso troppo in avanti, che non ha ancora per battere l'America e che deve fare la pace al più presto, prima di prendere altri occhi neri. Non sta combattendo contro Zelensky, sta combattendo contro l'America, gli danno i missili, gli danno le armi più moderne. Quindi territori come il Donbass se li può tenere e presto li dovrà anche consolidare, perché lì c'è ancora la guerra. Putin dovrebbe aspettare, sta solo aspettando qualche giorno di conquistare alcune città nel Donbass e poi dire ok, adesso facciamo la pace. Io mi tengo quello che ho preso e voi vi arrangiate. Però se lui ancora non l'ha conquistato, perlomeno intorno al Donbass, conquistato tutto, non può fare le trattative. Sto parlando da un punto di vista politico. Lui per trattare deve prima conquistare e poi dire ok, mi date tutto? No, non te lo diamo. E allora mi tengo quello che ho. No, non puoi. Sì, posso. E così vanno avanti, tira e molla, fino alla prossima guerra. Ci sarà un'altra guerra, sicuro.
Quindi dice che Putin
non so se sarà in Ucraina o più grande, o che ci sono nazioni agguerritissime come la Polonia e i Baltici che vogliono i soldati americani a tutti i costi, non vogliono entrare a far parte della Russia. E vogliono questi qui, sono prontissimi a fare qualunque guerra. Dimmi.
Dici che Putin dovrebbe accontentarsi con quello che si è preso e fermarsi qui?
Si dovrebbe consolidare quello che c'ha e fermarsi. Questo qui dal punto di vista cristiano.
Sì, sì.
Però dal punto di vista politico li vuole di più, perché deve salvare anche la faccia in Russia. Ha perso tantissimi soldati, generali, ufficiali, adesso ha perso anche la nave ammiraglia, quindi deve fare qualcosa per salvare la faccia. Quindi l'unica cosa è cercare di... Adesso mi aspetto che sferri un attacchi tremendi per conquistare più città, quindi bagno di sangue, perché adesso l'Ucraina è armatissima, c'è tutto l'America, l'ha armata al massimo, quindi è un po', già non dico come Stalingrado, ma insomma combatteranno porta a porta. Va bene, anche noi combattiamo porta a porta, però per evangelizzare. Va bene, quindi allora che si tenga quello che ha conquistato Putin, se ne ritorni a Mosca, e dopodiché, cioè, siccome c'è, i media russi sono sotto controllo del Cremlino, e riceverà i suoi allori, allori di salvatori del Donbass, e festeggerà, cioè che stanno, devono festeggiare una festa il 9 maggio in Russia, che è la festa della vittoria sui nazisti. Non può presentarsi lì con una sconfitta. Nel limite del possibile dovrà dire un qualcosa, dovrà mettere sul tavolo. E che gli hanno appena affondato la nave ammiraglia. Cioè quello lì, in certo senso, insomma, se lui fosse in contatto con lo Spirito Santo, con il Signore, dovrebbe capire che sta tirando troppo la corda. Non puoi combattere contro l'America, però cercando di rispettare i civili ucraini. Quindi non può bombardare i civili, non può ucciderli, grazie a Dio, non come l'America ha fatto in Iraq, per esempio, grazie a Dio, e quindi non può farlo per i media, e ma allora perdi la guerra. Quindi noi come cristiani preghiamo che si fermino questi qua. Una cosa voglio dire, che solamente gli studiosi di profezie bibliche capiscono quello che Putin non può capire. Ed è questo, che Gog, l'anticristo, non è ancora arrivato, la Russia non è ancora la potente Magog, che l'anticristo renderà tale. Putin questo non lo sa, non lo può capire. E quindi dovrebbe capire che non è il tempo di rivendicare i suoi diritti di potenza Russia Magog, come la Bibbia dice che diventerà, perché solamente Gog potrà fare questo. Gog, l'anticristo, solamente lui può innalzarsi contro l'America e fare guerra e vincerle, come le profezie Daniele 11 mostrano. Ma lui c'ha la forbizia satanica, e va bene, e questo avverrà solamente dopo che Gog, l'anticristo, avrà potenziato il cosiddetto undicesimo corno, va bene, è la Russia, di Daniele capitolo 7. Allora, e solo allora, la Russia potrà prendere a botte l'America. A quel punto, perché l'America sarà anche abbandonata dall'Unione Europea, che le profezie dicono che l'Europa abbandonerà l'America. Infatti, ma tu lo vedi che ci sono inclinature dappertutto. Il governo Draghi in Italia, che è lì, che è America, armi all'Ucraina, non è l'Italia. L'Italia è stragrande maggioranza, è contro quello che questo fantoccio sta facendo. È contro. Hanno mandato diffide. I politici hanno detto: ti diffidiamo da fare guerra in Ucraina, l'Italia è contro. Ma questo banchiere, lui ha gli occhiali con $2 sopra, non è che vede, non riesce a vedere quello che Dio vuol mostrargli. Grazie Signore.
È una cosa che, se ascolti la versione americana su questa guerra, dicono tante cose giuste e puoi solo essere d'accordo, perché hanno ragione in tanti sensi. Se ascolti poi la versione ucraina, la versione russa, tutte le versioni dicono qualcosa di buono e di giusto, ma come vede il Signore questa situazione in Ucraina? Perché lui è l'unico giudice giusto. Come vede lui questa situazione?
Dal punto di vista di Dio?
Sì.
Signore, aiutaci. Fino perché... adesso abbiamo fatto un equilibrio un po' politico, eccetera, no? Diventare un po' più sullo spirituale, vedere cosa, come la vede il Signore.
Perché tutti sembrano ad avere ragione e sì, in certi sensi ce l'hanno. Ci sono quelli che soffrono, c'è il Dio che sicuramente vuole giustizia. E come si trova questa giustizia?
Guarda, io, quello che sento io nel mio piccolo, come il Signore vede l'Ucraina, la politica tra virgolette di Dio, ossia il metro di misura di Dio, lo vediamo in Matteo 25. Matteo 25, 31 in avanti, vediamo la politica di Dio. Cioè, avevo fame, mi avete sfamato, avevo sete, mi avete dissetato, ero nudo, mi avete vestito, ero in prigione. Questa è la politica di Dio. E possiamo parlare della Russia, il Donbass, Vienna, le colpe dell'America, le colpe della Russia, quello che è. Viene. Però com'è che Dio vede la cosa? Parlando della politica sempre ci si sporca, si fanno anche errori. Cerchiamo di non sporcarci, cerchiamo di stare sulle nuvole di Dio dall'alto. Dio sta guardando quello che succede in Ucraina, sicuramente che lo sta guardando, sta scuotendo la testa. Lui vede il male da una parte e dall'altra, vede chi ha provocato e iniziato questa guerra. Dio vede chi vorrebbe finire questa guerra e chi la vorrebbe far continuare. Anche quando guarda le notizie della TV, c'è gente che l'hanno capito, anche i politici l'hanno capito, che è l'America che vuole continuare, è la Russia che ha sbagliato, vuole finire. Ma dategli insomma le sue zone, almeno quello offritegliele. Offritegli le zone russofone, no. Zelensky ha detto vogliamo la Crimea indietro, vogliamo il Donbass indietro, impossibile. Sta chiedendo la luna. Va bene, è come se l'Iraq direbbe, o l'Afghanistan direbbe, vogliamo quello che l'America, vogliamo che l'America viene qui e toglie le mine anti-uomo che i bambini giocano a pallone e saltano per aria. L'America non lo farà. Perché sono guerrafondai. Quindi la mia piccola opinione è che i torti sono da ambo le parti. Va bene? Ci sono cose che non ci possono dire a Zelensky, non puoi chiedere queste cose. Perché? Perché sono sbagliate? No, magari saranno anche giuste, ma sono anche sbagliate. È come se tu vai in America e dici all'America, devi ridare i territori agli indiani. Digli all'America, tu il Donbass, tu puoi dare il tuo Donbass agli indiani che gli avete rubato le terre? Puoi ridare le terre che hai rubato al Messico?
Mai.
Puoi ripagare Cuba per le invasioni che hai fatto? I danni che hai fatto a Nicaragua? L'America non ti risponde neanche. Cioè, così parlare, non puoi parlare con queste potenze in termini... Quindi Zelensky fa solo propaganda, Zelensky. Perché? Perché ha le spalle coperte dal Pentagono. Quindi la mia piccola opinione è che i torti sono da ambo le parti. Chi più chi meno, ognuno giudichi. Quindi la Russia avrebbe concluso di più con una strategia di pressione, spiegamento di forze, stile guerra fredda, senza sporcarsi le mani di sangue, entrando in Ucraina dove rischiano di fare la fine dell'America... Vienna, Afghanistan, Libia, e l'Ucraina da parte sua aveva fatto bene a non iniziare nel 2014 a bombardare i filorussi del Donbass, che sono russi quelli lì praticamente, il 90%, cioè 80-90% sono russi quelli, e ha provocato 14.000 vittime, compreso bambini, donne incinta, eccetera. Queste foto però sono tabù. Se ti presenti con una foto e dici, oh, tu sei un putiniano. Insomma, 14.000 morti tra mezzo all'etnia russa che è provocata da Kiev. Quindi notiamo che nonostante le cose non vanno bene per Putin in Ucraina, però lui è popolare in Russia, la sua popolarità cresce. Quindi i giudizi di chi ha ragione o più torto, variano sempre in base a chi chiedi. Prima di chiedere giudizio, chiedi con chi è allineato. Se lo chiedi a Draghi, si sa cosa ti dice. Quindi vedi se sono allineati con il nuovo ordine mondiale occidentale o l'America, cioè ti dirà la versione americana, o con quello orientale, ti dirà la versione russa. Allora, cosa penso io? Non è che è così importante, perché né Putin e né Biden controllano la tua lista lì, Putin e Biden ti seguono Radio Blast?
No, purtroppo.
Ecco, non credo che adesso potremmo incidere una radio questa che è seguita dalle pecore, non dalle capre. Io personalmente sono allineato col partito, virgolette, il partito di sopra.
Quale?
E vai a Colossesi, dimmi quando ci sei arrivata. Capitolo 3.
Arrivata.
Sei arrivato?
Sì.
Prima scrittura.
Colossesi 3, 1 e 2. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra. Alleluia. Colossesi 3, 1 e 2.
1 e 2, fermate lì. Allora, cosa, noi siamo del partito di sopra, fratelli. E non è che guardate a partito di qua o partito di là, devi scegliere se essere fregato di là o di qua. Capito? Invece se guardiamo... Primo Cronache 22 c'è una scrittura.
Primo Cronache 22, 19.
Ecco, ce l'hai lì.
Disponete dunque il vostro cuore e l'anima vostra a cercare il Signore vostro Dio. Primo Cronache 22, 19.
Paolo dice cercate le cose di lassù. Aspirate le cose di lassù. E questo qui in Cronache cosa dice? Disponete dunque il vostro cuore e l'anima vostra a cercare il Signore vostro Dio. E allora dobbiamo disporre l'anima. Lascia perdere le notizie, ragazzi. Capito? Quando seguiamo le notizie, cerchiamo di non crederle. È come quando prende la malattia. Se la credi, la malattia rimane. Se invece dice, qui c'è una malattia, ecco, beh, io non ci credo. Perché? Perché Gesù ha detto che io se ho fede, io sono guarito, io credo che sono guarito. E se ci credi veramente, tutto quello che credi, tu avrai, compreso la guarigione. Io vedo queste guerre, ma vedo che sopra le nuvole, sopra le bombe, sopra le esplosioni, sopra i morti, sopra i cimiteri, c'è Dio.
Amen.
Allora, ho chiesto al Signore delle Scritture specifiche riguardo questo conflitto. E adesso è venuto qualcuno che ho ricevuto, giudicate voi, va bene, vedere Salmo 62, Giobbe 34, chi ci va? Salmo 62, 10 a 12.
Salmo 62, 10. Non abbiate fiducia nella violenza, non mettete vane speranze nella rapina. Se le ricchezze abbondano, si distacchi da esse il vostro cuore.
Quindi se c'è ricchezze, distacca il tuo cuore da esse. Avanti.
Dio ha parlato una volta, due volte ho udito questo. Che il potere appartiene a Dio.
Capito? Non all'America e neanche alla Russia. Appartiene a Dio. A chi appartiene l'Ucraina? A Zelensky? No. A Dio. A Putin? No. A Dio. All'Occidente? Ma neanche per l'Occidente. No. Appartiene a Dio.
Amen.
Lo finisci?
A te pure, o Signore, appartiene la misericordia, perché tu retribuirai ciascuno secondo le sue azioni. Salmi 62, 10 a 12.
Retribuirai secondo la sua azione. Giobbe 34, 11, andiamo.
Perché egli rende all'uomo secondo le sue opere, fa trovare a ognuno il salario della sua condotta. Giobbe 34, 11.
Egli rende all'uomo secondo le sue opere. Dio è il giudice finale. Lui darà il salario eterno in base alla condotta di ciascuno di noi. E quelli che non si sono convertiti a Cristo avranno un salario che durerà per tutta l'eternità. Ripetiamo Giobbe 34:11.
Perché egli rende all'uomo secondo le sue opere, fa trovare a ognuno il salario della sua condotta.
Wow! Attenzione, viene il salario. Proverbi 24, lì c'è un'altra scrittura lì. Viene il giorno che il Signore dirà, non è che dirà se è americano, se è russo, se è italiano, se è cattolico, protestante. Com'è stata la tua condotta in Cristo? Ah, ma io sono sotto la grazia, io non devo fare niente, Gesù fa tutto. Se ho problemi, ma che salga lui sul Calvario di nuovo se vuole. Ah sì? Il Signore ci giudicherà in base alla nostra condotta nel Vangelo. Se, in base alla nostra condotta... secondo i comandamenti di Cristo. siamo ancora sotto la legge di Gesù. Che scrittura ti ha dato lei?
Proverbi 24:11.
Allora, vai, e anche 12 per cortesia.
Libera quelli che sono condotti a morte e salva quelli che vacillando vanno al supplizio. Se dici, ma noi non ne sapevamo nulla, colui che pesa i cuori non lo vede forse? Colui che veglia su di te non lo sa forse? E non renderà egli a ciascuno secondo le sue opere? Proverbi 24:11-12.
Hai capito? Cioè, sono morti, muoiono per esempio 14.000 Donbass, i giornali non ne parlano, è tabù. Se lo menzioni sei un putiniano. A Putin c'è già abbastanza disgrazia per conto suo. Non mettiamogli delle altre. Qui le capre non è che vanno a uno, vanno in gruppo e si odiano. Insomma, il Signore vede dietro il fumo delle bugie di propaganda, dietro il fumo dove i guerrafondai si nascondono, dietro propaganda, dietro quelle televisioni, in nome della pace desiderano e preparano la guerra. Nel nome della pace mandano armi. Due per terra lì a picchiarsi, a rotolarsi, a prendersi a pugni. Uno, certo che uno c'ha ragione e uno torto, forse tutti e due ha torto. E allora arrivi tu, il democratico americano comincia a dare armi a uno. Ah sì, ma sei impazzito, scusa, è così che vuoi fare? Eh sì, perché lui c'ha ragione. E questo sta facendo l'America. Sono putiniano? Sono a favore dell'invasione dell'Ucraina? Certo che no! Salmo 55, 20 al 23, altra scrittura.
Salmo 55, 20 al 23. Il nemico ha steso la mano contro chi viveva in pace con lui, ha violato il suo patto. La sua bocca è più untuosa del burro.
Questa qui sono i media, ragazzi. Una bocca.
Ah.
Oh, belle parole. Come parlano bene questi alla TV. Tutti diplomati, tutti universitari, tutti avvocati. Come parlano bene. La bocca più untuosa del burro.
Ma nel cuore ha la guerra.
Ma nel cuore c'è la guerra.
Le sue parole sono più delicate dell'olio, ma in realtà sono spade sguainate.
Wow, quindi parole delicate.
Proprio un'immagine della media.
Noi amiamo l'Ucraina, mandiamo armi perché li amiamo così tanto. Avanti.
22. Getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Ma tu, oh Dio, fai scendere costoro nella tomba. Gli uomini sanguinari e fraudolenti non arriveranno alla metà dei loro giorni, ma io confiderò in te.
Gloria a Dio.
Salmi 55, 20 a 23.
Dice, non arriveranno alla metà dei loro giorni. Cioè sta dicendo la Bibbia, questi mercenari, questi guerrafondai, questi imbroglioni, la TV e fuori dalla TV, non arriveranno alla metà della loro giorni. Un nefasto futuro, un futuro di morte, aspetta questi guerrafondai che a tavolino progettano guerre. Ezechiele 7:23, il Signore dice a costoro, Ezechiele 7:23 al 27.
Prepara le catene.
Prepara le catene.
Poiché questo paese è pieno di assassini.
Se vuoi dire questo in TV... ti censurano, prepara le catene. Il Signore ogni tanto si arrabbia, si perde la pazienza. Questa città?
Poiché questo paese è pieno di assassini, questa città è piena di violenza. Io farò venire le più malvagie delle nazioni, che si impadroniranno delle loro case.
Capito? Immagina l'anticristo. Più malvagio di lui non c'è. Il Signore farà venire la più malvagia delle nazioni. Ezechiele, qui, sesto secolo avanti Cristo, sta parlando della Babilonia che andava lì e ha squartato tutti, tranne gli schiavi, le schiave, eccetera. Così opera Dio. Vogliela dire alle chiese che sono sotto la grazia sempre loro. Loro sempre sotto la grazia. Avanti.
Farò venir meno la superbia dei potenti e i loro santuari saranno profanati.
Quali sono i loro santuari? le banche.
Ah, wow.
Capito? L'anticristo gliele porterà via.
Le banche.
E poi naturalmente anche spiritualmente, anche queste chiese addormentate.
Mm. 25. Viene la rovina. Essi cercheranno la pace, ma non la troveranno. Verrà sventura dopo sventura, allarme dopo allarme.
Cioè, praticamente viene l'anticristo, viene la tribolazione, ragazzi. Sventura dopo sventura, allarme dopo allarme. Ma fratello Giuseppe mi è sempre un po' allarmista. No, no, che un po', molto.
Sì.
Sta venendo l'anticristo e vogliamo darci una mossa? No. Il Titanic sta per scontrarsi contro l'iceberg, vogliamo svegliarci? Sai che la banda continuava a suonare dopo lo scontro con l'iceberg? La banda continuava a suonare. Non cerchiamo di non assimilare il panico. E così sono morte in 1500. Andiamo.
26. Verrà sventura dopo sventura, allarme dopo allarme. Chiederanno visioni ai profeti, ai sacerdoti mancherà la conoscenza della legge.
Ma questo qui già lo vedi adesso, che ai sacerdoti e ai profeti nelle chiese gli manca la visione, gli manca sale nella zucca. Sono diventati tutti denominazionali, sono diventati, cioè settari. A Gesù, alla parola, allo Spirito Santo, alla verità. Avanti.
Ai sacerdoti mancherà la conoscenza della legge, agli anziani il consiglio. Il re sarà in lutto, il principe rivestito di desolazioni. Le mani del popolo del paese tremeranno di spavento. Io li tratterò secondo la loro condotta, li giudicherò secondo quanto meritano, e conosceranno che io sono il Signore. Ezechiele 7, 23 a 27.
Li tratterò secondo la loro condotta? E dov'è la dottrina che Dio ci ama? Certo che Dio ci ama, ma Dio c'ha anche un po' dal napoletano, lo sai.
In che senso?
È che a Napoli dico cani sciune fess.
Ah.
Cioè tu ti comporti come una capra e Dio deve amarti. Sì, ti ama, ma dopo il bastone però. Dio amava Israele, ma quante botte gli ha dato Israele 70 anni in Babilonia, 2000 anni che Israele prende botte da tutti. Non solo Hitler, la Chiesa Cattolica, l'Inquisizione e le persecuzioni, ma tutti, sono diventati il proverbio del mondo gli ebrei, il proverbio sono diventati, perché? Perché loro non hanno bisogno di credere in Gesù. Avanti.
Ti ama, Dio, io dicevo che Dio ti ama, ma ci sono delle conseguenze per il peccato.
Dio ti ama, ma ha cacciato Adamo e Eva fuori dal giardino, ha cacciato il diavolo fuori dal cielo, lo manderà nel lago di fuoco. Cosa vuol dire Dio ci ama? E vado da mia moglie, cara moglie, io adesso cambio una donna il giorno perché tu mi ami. Cara moglie, adesso io sarò un marito egoista, mi imborraccio, mi ubriaco tutti i giorni perché tu mi ami. Non mi ami? Vero che mi ami? Di sì e passami il bottiglione. Ma queste chiese sono impazzite? Sul serio o fanno finta di essere pazze? Sono lì sedute a fare niente decine di anni e Dio li ama. Sì, Dio li ama, ma adesso viene il bastone dell'anticristo, il bastone dell'anticristo. E loro diranno, oh, ho perso la fede. Ma forse non l'hai mai avuta se l'hai persa. Avanti. Hai finito?
Ho letto Ezechiele 7, sì.
Hai letto, sì. Oh, poi vorrei andare un po' anche da Daniele. Guarda, vediamo oggi come i malvagi attuali adorano, confidano nei loro idoli. Quali sono? Armi, potere, denaro, politica, televisioni, media. Confidare nelle armi, potere, nel denaro è una caratteristica che sarà particolarmente dell'anticristo che viene, come vai Daniele 11:38.
Sì. Daniele 11:38. Ma onorerà il Dio delle fortezze nel suo luogo di culto, onorerà con oro, con argento, con pietre preziose e con oggetti di valore un Dio sconosciuto ai suoi padri. Daniele 11:38.
Quindi l'anticristo quando viene onorerà l'oro, l'argento, le pietre preziose, oggetti di valore per onorare un Dio sconosciuto ai suoi padri. La mia impressione è che sta parlando del un Dio sconosciuto ai suoi padri. La mia impressione è che sta parlando della forza atomica. Lui investirà un sacco di soldi in armi. Quando Hitler è salito al potere ha investito tutto in armamenti. E, cioè, dalla nazione più disastrata al mondo, va bene, è diventata la nazione più potente. Cioè in un batter d'occhio, alcuni anni, ha armato la Germania, che le nazioni più potenti, cominciare con l'Inghilterra e la Francia, non potevano competergli, infatti hanno sempre perso finché è arrivata l'America a togliere dei guai. In Matteo 5, cos'è che dice Gesù? Qui stiamo parlando della risposta di Dio. Matteo 5, dal 5 al 9, qualche stralcio.
Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assettati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Matteo 5, da 5 a 9.
Allora, abbiamo parlato di quello che Putin avrebbe dovuto fare, non l'ha fatto, quello che l'America dovrebbe fare e non lo farà mai, la Russia è uguale. Abbiamo parlato di politicamente era meglio che non invadeva, che c'è un discorso cristiano che lui naturalmente... Però abbiamo voluto parlare anche di come lo vede Dio la situazione. Dio dall'alto del cielo guarda l'Ucraina. Com'è che vede la situazione? Beati i mansueti, erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati, assetati di cosa? Di soldi, di territori, di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, non quelli che lanciano bombe. I misericordiosi, perché? Perché a loro misericordia sarà fatta. E questi che vanno in giro a fare i guerrafondai, quelli lì avranno tutta l'eternità per pentirsi. Adesso lasciali gioire a costruire armamenti. Beati puri di cuore. Come si fa a vedere Dio? Basta essere puro di cuore. Come fa a essere puro di cuore? Devi amare. Amare senza secondo fine. Adesso faccio questo, così tu dopo mi fai questo. Adesso io ti... perché tu dopo mi fai. E se io ti do, perché dopo tu mi darai. Questo non è cristianesimo, questo è egoistesimo. Va bene, Gesù non era così. Gesù era guarito 10, dove sono i 9? Dava e dava, e con cuore. Un cuore, perfetto. Sempre dare, non è che il cuore pensa... Adesso, se il cuore comincia a magazzinare, sai come si chiama? Il cuore cambia nome, cosa diventa? Cancro. Quando una cellula nel corpo immagazzina e non dà, sempre diventa un cancro, un tumore. Un tumore che insalsiccia tutto e non dà niente. Multinazionali, le nazioni, i draghiani, le banche, i bruxelliani, gli egoistiani, tutti quelli, prendono e ti danno tasse. Raccolgono le tue tasse e ti danno lockdown. Praticamente tutte queste 800 multinazionali che sono usciti.
600,
guarda, questa è la più grande benedizione che possa essere capitata alla Russia. Sono usciti 600 cancri.
Devono festeggiare.
Dovrebbero, non dico ubriacarsi di vodka, ma almeno lodare il Signore.
Amen.
Sono usciti 600 ratti, tutte con le saccocce in spalle, quei soldi che sono riusciti a turlupinare. Liberazione. Finché viene l'anticristo, la Russia potrà respirare. E se adesso non faceva la cretinata andare a invadere l'Ucraina, era abbastanza che c'erano altri mezzi di ottenere lo stesso. Nel nome di Gesù Cristo, va bene. E il Signore dice, beati i mansueti, gli affamati, gli assetati, i misericordiosi, i puri di cuore, quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati i figli di Dio. Angela, prendi la parola.
Abbiamo un bel canto su questo soggetto. Intitolato Tempo di ricominciare, che è un po' la visione di Dio su quello che succede nel mondo, è una bella preghiera che dice: oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità, per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango d'ogni povertà e l'unità. Padre nostro, aiutaci a perdonarci, non per dimenticanza, debolezza o indifferenza, non perché quello che è grave è senza importanza o perché è bene quello che è male, ma col coraggio estremo e la libertà di accogliere l'altro così come è, nonostante il male che ci ha fatto, come tu accogli ciascuno, nonostante i suoi difetti. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
Gloria a Dio.
Padre nostro, donaci occhi nuovi e cuore di madre verso l'altro, e una misericordia che sempre copre, dà fiducia, crede, spera. Dacci la grazia di un'amnistia completa nel cuore, di un perdono reciproco universale, perché apriamo a chi ci ha fatto torto la possibilità di ricominciare e un avvenire in cui il male non abbia l'ultima parola.
Gen Verde, tempo di ricominciare.
Padre nostro, siamo qui nella nostra povertà davanti a te. Tu che di ogni cuore sai storie, luci, lacrime e verità. Dacci il tuo perdono che ci risana l'anima con la tua pace. Padre nostro, tu che puoi tutti i nostri debiti, prendili tu. Che non c'è la ferita, il torto che brucia di più. Il perdono che ci dai ce lo offriamo tra di noi e lo chiediamo. Oggi è tempo di ricominciare.
Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Padre nostro, aiutaci a perdonarci, non per dimenticanza, debolezza o indifferenza, non perché quello che è grave è senza importanza o perché è bene quello che è male, ma col coraggio estremo e la libertà di accogliere l'altro così com'è, nonostante il male che ci ha fatto, come tu accogli ciascuno nonostante i suoi difetti.
Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità, per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango d'ogni povertà e l'unità.
Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Padre nostro, donaci occhi nuovi e cuore di madre verso l'altro, e una misericordia che sempre copre, dà fiducia, crede, spera. Dacci la grazia di un'amnistia completa nel cuore, di un perdono reciproco universale, perché apriamo a chi ci ha fatto torto la possibilità di ricominciare e un avvenire in cui il male non abbia l'ultima parola.
Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdonare della verità, per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il vento di povertà e l'unità. Vieni dolce Spirito, scendi col tuo balsamo, tu che lo puoi. Dove il cuore sanguina quando grida l'anima dentro di noi, soffia via la cenere, dacci il tuo respiro di Spirito.
Gloria a Dio per questa bellissima preghiera. Facciamo la nostra.
Bellissima, no?
Grazie Gesù.
Sono un gruppo di donne queste?
Sì.
Sono cristiane?
Sono tutte cristiane da diverse religioni, perché vogliono stare sopra di tutte le denominazioni e differenze dottrinali.
Ah sì? Anche italiani ci sono?
Sono italiani, sì. Sono donne da diversi paesi, spagnole, americane, italiane, un misto di diversi paesi e diverse religioni.
Cristiani?
Cristiani tutte.
Ma... Chissà che magari sono in gamba, no? Cioè non le conoscono.
Grazie Gesù.
Comunque questo canto lo mettiamo sulla radio?
Sì, va bene.
Dora, me lo metti sulla radio questo canto?
Sì, me lo invii, per favore.
I fratelli, te l'ho già inviato.
Te lo invio io, che ce l'ho io.
Va bene.
Credo l'ha inviato a me, invece che a te. Ecco. Allora, vado avanti. E vorrei condividere una bella testimonianza da parte di sorella B. Se vi ricordate, la settimana scorsa abbiamo letto la lettera di sorella B che ha detto: sono confusa, non so più cosa fare perché ho sentito alcuni dei vostri nemici e io comunque credo Giuseppe è unto dallo Spirito Santo, però dopo che ho ascoltato quelli ho avuto dubbi, ho fatto bene a vendere casa, faccio bene a voler andare in Messico. E come? Adesso ho tutti i soldi in banca, non voglio perderli, e così via. Quindi aveva confusione e dubbi, non sapeva se è la volontà di Dio o no. Ha detto...
Senti, possiamo chiarire questo? Non abbiamo detto noi di vendere la casa.
No, no.
Io dico sempre la Chiesa in Europa che si sente chiamata a spostarsi fuori dall'Europa.
No, lei già ha vissuto in Messico.
I fratelli che vogliono uscire. Non dico mai se devono vendere o no, non dico mai se dove devono andare o no. Quindi che nessuno scrive in internet che aiuti la gente a vendere casa. Non l'ho mai detto, decisioni individuali,
certo, sì.
E neanche gli ho mai detto andare in Messico. Lei già semplicemente viveva già in Messico.
Prima di conoscere noi, lei è stata in Messico per lungo periodo e gli piace tantissimo, molto più dell'Europa, molto più dell'Italia, e voleva tornare lì per vivere lì.
Anche io devo solo spiegare questo, perché sì, sì. Ci sono falsi fratelli che seguono, solamente a trovare problemi.
No.
Quindi no, noi non diciamo mai a nessuno cosa fare, dove andare. Io predico solo così la Bibbia e parlo in generale alla Chiesa, ai fratelli del mondo. Poi ognuno dovrà andare dal Signore su cosa fare, dove fare, come fare, dove andare, se andare, eccetera. Va bene, questo è un piccolo scarico di responsabilità, va bene.
Lei ha messo la casa in vendita e dopo 20 giorni era già venduta, quindi ha detto mai la mano di Dio, no? Però comunque dopo che ha ascoltato altre cose su internet era in confusione.
Contro di noi.
Era in confusione.
Ci fa pubblicità questa.
Qual è la volontà di Dio?
Questa gente ci fa pubblicità però.
Negativa?
Sì, però è gratis comunque, pubblicità gratis.
E quindi ci ha scritto chiedendo preghiera, aprendo il suo cuore, e l'abbiamo letto anche in radio. E abbiamo risposto con delle scritture e dopo la diretta di quel giorno la sorella B scrive: cari fratelli, è stato bellissimo oggi, le risposte e le scritture che mi avete dato sono qua che le leggo e le rileggo, comunque volevo dirvi che sto molto meglio.
Grazie Gesù.
Quindi avanti tutta con Gesù, yahoo, pazza per lui. grazie, che Dio vi benedica, a presto. Un abbraccio molto forte a todos.
Sorella B, gloria a Dios. Te amamo mucho, hermana B. Lei parla spagnolo?
Bello. No? Habla spagnolo, sì.
Entonces, Vamos a bendecirla in spagnolo, caramba.
Ok.
Dora, dile algo in castellano.
Que Dios te bendiga mucho. Estás en nuestras oraciones y corazones. El Señor está contigo.
Y que el Señor
te bendice.
Te puede usar mucho cuando va a México.
Amén.
Que puede ser una luz en las tinieblas.
Amén.
Una luz de Dios.
Así sea.
Una luce di Dio nelle tenebre in Messico, se decide di andare. Dio ti benedica. Amen. Un abbraccio forte.
Grazie, Gesù. Prossimo, una testimonianza da parte di Martina.
Martina.
Carissimi fratelli e sorelline tutti, un messaggio per dirvi grazie. Grazie per la continua presenza, per la costanza, per la pazienza, per l'amore. Siamo chilometri distanti, ma tanto tanto vicini in Gesù. Ogni lode e onore a Lui. Ho seguito fratello Giuseppe prima di addormentarmi perché ogni tanto mi capitava di svegliarmi dopo incubi e ora dormo come una bambina. Perché Gesù è con me. Che bello stare al suo fianco. Non mi basta mai. Di più, sempre di più. Ho tantissimo affetto per voi. Grazie e benedizioni a pioggia su di voi e su tutti i fratelli che seguono Radio Blast, perché siamo tutti uno in Gesù. Parlerei sempre di Lui, ogni momento. Grazie a Lui, continuo ad avere tanta pace e serenità, cercando di fare sempre meglio. Mi capita di sbagliare, ma la differenza è che me ne rendo conto e subito chiedo perdono a Gesù e con chi ho sbagliato. E continuo a camminare con tanto amore e fede e speranza e ne chiedo di più perché secondo me è poco. Ascolto le testimonianze degli altri fratelli che mi danno una gioia e una speranza così grande che le mie giornate iniziano sempre nel ricercare e anelare il nostro dolce, caro, affettuoso, accudente Signore, Re, Salvatore, nostra guida, nostro faro, nostra casa, nostra luce, nostro tutto Gesù. E tutti insieme ci prende e ci culla nel suo avvolgente e unico abbraccio. Vi voglio tanto bene. Grazie a tutti voi e a tutti i fratelli che con le loro stupende parole riempiono il mio cuore. Grazie e ogni lode al nostro Signore. Amen.
Gloria al Signore, sorella, è una poetessa.
Bellissimo.
Dolcissima, ti amiamo sorella.
Bellissimo,
grazie,
veramente.
Signore, ti benedica Martina.
Speciale. Cioè, veramente si vede dal profondo del cuore l'amore che ha per Gesù.
Alleluia.
Grazie,
Gloria.
Fratelli. E ringrazio anche io e i fratelli per le loro testimonianze che inviate. Sono veramente come acqua fresca, un incoraggiamento così bellissimo. Grazie, fratelli. Siete dolcissimi. È come ungere il nostro cuore con qualcosa di bello. Grazie. Vi abbraccio, fratelli. Siete preziosi e siete molto importanti per noi. E ringrazio anche quelli che aiutate con le vostre decime questa missione, che la portate avanti con i vostri sforzi economici, con il vostro amore, e preghiamo che il Signore vi benedirà 100 volte tanto. Amen. Gloria a Dio.
Gloria a Dio. Alleluia, Signore, ti benediciamo, Signore. Alleluia, Signore. Qui c'è una storia che qualcuno mi ha dato. Vuoi ascoltare?
Sì.
Un uomo va in chiesa con la sua famiglia. In chiesa si siedono e al momento dell'offerta il papà mette nel cesto 50 centesimi. Poi tornando a casa in macchina e comincia a lamentarsi su tutto. Dice, la musica era troppo alta, il sermone troppo lungo, gli annunci non chiari.
Ma era Radio Blast.
L'edificio caldo, le persone poche amichevoli. Eccetera. Insomma, questo era il tema della sinfonia. Alla fine suo figlio, piccolo giovane, piccolo figlio che aveva, che osservava tutto, gli era sfuggito niente, dice, papà, però devi ammettere che per i 50 centesimi che hai dato non è stato poi un cattivo spettacolo.
Ai, equivalente a quello che hai dato.
Questo qua per 50 centesimi si lamenta anche dello spettacolo. Ma cosa vuoi per 50 centesimi? Dice figlio. Gloria a Dio.
Amen.
Alleluia.
Grazie Gesù.
Angela, a te the microphone.
Rimaniamo nel tempo della fine? studiamo una profezia del tempo della fine sull'ottavo re di Apocalisse 17. Questo è interessante, infatti è una spiegazione che pochi conoscono nelle chiese. Di solito queste scritture rimangono un mistero e non sanno, ma chi è questo?
Sull'ottavo non lo conosce nessuno.
Sì, quello.
L'ottavo in tutte le chiese che sono stato non ho mai sentito.
Sì,
questo.
Perché è come una like a riddle.
È un riddle che...
I don't know how to say riddle.
Riddle. Enigma, un puzzle.
Yeah, like an enigma che dice che era, non c'è più, poi verrà di nuovo e non si capisce niente.
Amen. C'è stato tempo fa, pregavo su questo capitolo e il Signore mi ha dato questa rivelazione che era l'ottavo, perché Apocalisse 17 parla delle sette teste del dragone, sette imperi, ma l'ottavo chi è?
Mm-hmm.
E pregavo, poi alla fine il Signore ha avuto misericordia e mi ha dato questa rivelazione.
Spieghiamola oggi.
E la voglio spiegare oggi. Chi è l'ottavo dell'Apocalisse 17? Allora, attacchiamo.
Sì, andiamo.
Signore, aiutaci e dacci la tua saggezza, Signore.
Amen.
Gloria a te, Signore.
Grazie,
abbiamo bisogno
Gesù.
Di te, Gesù. Senza di te siamo zero.
Amen. Alleluia. Grazie, Gesù. Angela. Apriamo la Bibbia ad Apocalisse 17.
Gloria a Dio.
Dove inizio?
Vuoi cominciare dal verso 3, così...
Apocalisse 17, 3. Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e che aveva sette teste e dieci corna.
Caspita, oh.
Apocalisse 17, 3.
Quindi una donna seduta su una bestia piena di bestemmie, quindi non è esattamente una situazione di pecorelle qua. 4.
Verso 4. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In mano aveva un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondezze della sua prostituzione. Sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero, Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra.
Va bene, per crociare una lunga storia così che tutti possono capire di cosa parliamo, mi dirigo specialmente ai fratelli nuovi che non hanno fatto corso biblico e non sanno queste cose. Allora, la bestia sarebbe il dragone a sette teste, sarebbe il diavolo, lo stesso come vediamo in Apocalisse 11, 12, 13 e 17. E quindi quello è il diavolo. C'è sette teste perché sono i sette imperi mondiali, no? Attraverso i quali il diavolo ha regnato, non imperi regionali come l'austro-ungarico, l'impero britannico, l'impero sovietico, ma imperi mondiali. E quindi sono le sette teste. Questi sono stati solamente sei finora, e possiamo contare Egitto, Assiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia e Roma, sei imperi. Va bene? E poi c'è la settima, che è l'Anticristo, che deve arrivare e non è ancora arrivata, che sarà formata da 10 nazioni, appunto 10 corna. Quindi una bestia, un dragone, il diavolo, sette teste, sette imperi mondiali, a partire dall'Egitto fino a Roma, 6, poi arriverà la settima, non ancora arrivata, e 10 corna perché Apocalisse 13, perché Daniele 7 mostra che sulla quarta bestia di Daniele 7, che è Roma, sorgeranno 10 corna che si uniranno. Va bene, e poi ci sarà un undicesimo corno che appunto Magog, Russia, prenderà potere su di loro. Ecco, quindi la bestia.
Questo è Daniele 7?
Questo è Daniele 7, sì. Qualunque studioso biblico un po' in gamba vi dirà che questa bestia, che è la quarta in Daniele 7, è Roma. Ora, quindi sopra Roma ci sono 10 corna. La profezia di Daniele 7 dice su questa bestia ci sono 10 corna. Quindi questo ci dice che dall'area geografica dove è stata Roma, dove Roma è stata più potente, quindi Sud Europa, ci saranno 10 nazioni che si uniranno e daranno potere alla bestia, quindi l'undicesimo corno, che è l'Anticristo, no? E questo è Apocalisse 17, lo studieremo adesso, si daranno potere. Quindi vi ho dato un po' un'idea velocissima, generale, così sapete dove stiamo andando. Avanti, Angela.
Apocalisse 17, 6. E vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia. L'angelo mi disse, perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia con le sette teste e le dieci corna che la porta.
Ecco, adesso entreremo più, un po' più nei dettagli per spiegare tutti i dettagli qua, quelli che potremo, che il nostro tempo è anche limitato. Quindi cerchiamo di mettere a parte, per poter capire queste rivelazioni, poter capire queste interpretazioni, queste profezie, ora dovrete adesso subito di corso immediatamente, cosa dovete fare? Mettere da parte tutte le nostre opinioni religiose che possono averci inculcato e cerchiamo di capire quello che Dio vuole dire, quello che Dio vuole dirci, verso 8.
La bestia che hai vista era e non è.
Era non è.
Deve salire dall'abisso e andare in perdizione.
Ok, allora qui già... Quindi entriamo
già l'enigma è iniziato.
Entriamo
quindi
nell'enigma. Allora, la bestia che hai visto era, non è, deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Buonanotte. 2000 anni non hanno potuto capire. Non hanno potuto capire perché adesso la maggioranza delle chiese capiscono quasi tutto qua.
Ah.
Perché, come ha detto l'angelo a Daniele, ha detto, sigilla la profezia. Daniele capitolo... cos'è? Capitolo 12, gli ha detto sigilla la profezia fino al tempo della fine. Ecco, quindi il tempo della fine, adesso queste profezie sono aperte, infatti sono chiarissime. Se voi avete lo Spirito Santo, se siete credenti, capirete tutto, perché avete lo Spirito Santo. Va bene, se non siete battezzati nello Spirito Santo, almeno lo Spirito Santo della salvezza. Chi non nasce di spirito non può entrare nel regno di Dio. Per nascere di nuovo deve avere lo Spirito Santo. Ora, se fate proprio mente, non mente locale, ma mente biblica, okay, capirete tutto. Però dovete dimenticarvi che siete pentecostali, cattolici e testimoni di Geova. Dimenticare quello che vi hanno insegnato e concentrarsi, non tanto quello che dico io, che da quel che dico io non conta niente, quello che dicono le scritture. Va bene, se è una cosa che siamo fanatici in nostra chiesa, Angela, siamo fanatici di?
Le scritture.
Le scritture. Allora, forza ragazzi, puntare i binocoli.
Verso 8. La bestia che hai vista era? Cosa vuol dire era?
La bestia era perché l'anticristo e naturalmente gli altri precedenti imperi prima dell'anticristo, che l'anticristo sarà il prossimo impero, ha guidato il mondo attraverso qui siamo 2000 anni fa, attraverso i cinque imperi che erano passati e uno era.
L'anticristo ha guidato gli imperi?
Il diavolo attraverso ha avuto sei anticristi che hanno guidato i sei imperi. Allora, la bestia era, quindi gli anticristi attraverso i quali Satana ha guidato questi imperi, era. Non c'è più perché l'Egitto, la Siria, Medio Persia sono passati. Era, ovvio non c'è. E non è. Perché? Perché questa profezia qua, quando è stata data 2000 anni fa, 2000 anni fa lo Spirito Santo sta dicendo, non è adesso. Perché? Perché cinque sono già passati. Comunque lo spiegherò meglio mentre vado più avanti. Allora, essa deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Dice così nel verso 8.
Sì, sì.
Cosa significa questo? Significa che il diavolo, dopo essersi manifestato sette volte con sette imperi, dopo lui andrà in perdizione, fino adesso non ci è andato. Ci siamo?
Sì.
Legge, gli abitanti della terra, man mano che andiamo avanti spiegheremo meglio, non cercate di capire tutto.
Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla creazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia perché era e non è e verrà di nuovo.
Quindi qui sta dicendo il profeta che qui siamo, cercate di capire cronologicamente dove siamo. Siamo 2000 anni fa sull'isola di Patmos. Il profeta Giovanni sta ricevendo la profezia dell'Apocalisse e dice, ripeti un po' cosa hai detto qua.
Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla creazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia, perché era e non è, e verrà di nuovo.
Capito? La bestia che era e non è più. Perché? Perché che 5 imperi sono passati. Leggi il verso 9.
Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Amen. Le 7 teste sono 7 monti sui quali la donna siede. Sono anche 7 re.
Allora, la donna è Babilonia, la prostituta, è uno spirito di materialismo descritto in dettaglio Apocalisse 17 e 18. Allora, io interpreto questa l'America, non sono il solo, ci sono altri studiosi biblici che la interpretano l'America e Babilonia, ma l'America è stata iniziata 250 anni fa. Mm-hmm. E come fa a essere 2000 anni fa? Perché lo spirito di Babilonia, rappresentato da una donna qua, ubriaca del sangue dei santi, eccetera, è lo spirito di materialismo, che è chiamata Baal nel Vecchio Testamento, Mammona nei Vangeli, Babilonia nell'Apocalisse, materialismo oggi. È sempre lo stesso spirito di Babilonia. Ovunque c'è denaro, interesse, violenza, guerre, inganni a fin di soldi, quella è Babilonia. È uno spirito che si è spostato nelle ere. Adesso in una religione, adesso in una chiesa, adesso in un impero, adesso in una nazione, cominciato in Egitto, e poi a Siria, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma, è arrivata fino ad oggi, adesso sono le multinazionali, il sistema bancario mondiale, e poco tempo fa era centrato a Londra, impero britannico, prima era la Francia, eccetera, prima la Spagna, poi prima l'impero, Sacro Romano Impero. Poi dopo la Seconda Guerra Mondiale si è spostato in America. È uno spirito, non è una donna fisica. Quindi quando dice Babilonia, dice uno, l'America, perché è lì adesso, due, la Babilonia di tutte le ere. Quindi questa donna, questo spirito babilonico, Babilonia significa confusione. Questo spirito di confusione finanziaria mondiale adesso è in America. Non c'è una nazione più in confusione dell'America. Da quando hanno abbandonato Dio, l'America è una confusione totale. Se tu segui le notizie americane come le seguo io, sai che si odiano, è incredibile, bianchi, neri, democratici, repubblicani, va bene, confusione. Questa confusione straboccherà sul mondo e ci sarà una grande, grande confusione, ci sarà carestia, ci saranno guerre, verrà l'anticristo, eccetera, eccetera.
E questa donna, quindi questo spirito, è seduto sopra tutti gli imperi di tutta la storia?
Sì. Progressivamente, cronologicamente, la donna si è seduta su ogni impero, Egitto, Assiria e così via.
Cioè controllando ogni impero con la con il set di potere, di soldi.
Controllando il mondo attraverso la nazione che controlla il mondo.
Sì.
Quindi era Roma era ieri, poi il Sacro Romano Impero, poi la Spagna, Francia, l'Impero Ottomano, la Cina nell'Asia e poi i sovietici nella Europa orientale. Oggi il potere mondiale è a New York, in America. Ci siamo?
Sì.
È uno spirito,
sì.
Non è una donna, è uno spirito satanico, demoniaco. Allora, qui, dove sei arrivata?
Verso 9, ho letto già.
Ecco. Allora, rileggi.
Qui occorre una mente che abbia intelligenza.
Ecco, i fratelli intelligenti, è il vostro momento.
Le 7 teste sono 7 monti sui quali la donna siede. Sono anche 7 re.
Continua a leggere.
5 sono caduti. Uno è, l'altro non è ancora venuto. E quando sarà venuto, dovrà durare poco.
Ecco, capite? Tutto in puzzle. Questo qui nessuno lo capiva fino a pochi anni fa, fino al tempo della fine.
Cioè solo dopo che sono compiute queste profezie, finalmente le abbiamo capite.
Sì. Se 7 teste più un ottavo, chi è l'ottavo? Allora qui dice, qui serve intelligenza, dice. Le 7 teste, cioè 7 imperi mondiali, sono anche 7 monti sulle quali la donna siede, sono anche 7 re. Qui casca l'asino, molti interpretano, questa è Roma, perché Roma c'è 7 colli, e infatti c'è 7 colli, però non solo, dice, sono anche 7 re. E Roma infatti ha avuto 7 re, infatti c'è una piazza a Roma che si chiama Piazza Re di Roma, e sono stato a Roma col cane a evangelizzare e vedevo questa piazza. Però, perché dicono infatti, specialmente i fratelli protestanti, specialmente gli avventisti, o i testimoni di Geova, Quella è la Chiesa cattolica, vedi lì? Sono sette monti, a parte che la Chiesa cattolica, il San Pietro, è un monte, non è sette monti, è uno. Comunque supponiamo che siano sette. Se segui questa interpretazione, tu puoi buttare via l'Apocalisse, anche la Bibbia, la profezia non capisci più niente. Interpretazione errata, perché? Perché qua dice le sette teste sono sette monti, dove la donna siede, e sono anche sette re, e poi dice cinque sono caduti, uno è, e l'altro non è venuto, quando viene dovrà durare poco tempo. Allora, i sette re innanzitutto, se tu studi la storia, ok, i sette re di Roma sono vissuti prima del 500 avanti Cristo, sono finiti al 500 avanti Cristo circa, e poi era democrazia, senato, imperatori.
E quindi quando la profezia è stata data, tutti i re sono già finiti, passati?
Quando la profezia fu data nel 90 dopo Cristo, da Giovanni, i re erano già passati da sei secoli. Non c'erano più. Quindi già questo fa acqua da tutte le parti.
Non va a dire quindi, cinque sono caduti, l'altro è,
sì,
non è
venuto. No, cominciamo con i re. Non sono i sette re.
No.
Ok, sette monti. Possono essere sette monti, si può riferire ai sette monti di Roma? Studiamolo. Allora, verso 10 dice cinque sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto e quando viene durerà poco. Allora, immaginiamo qui cinque colline romane cadute. E come mai? Non è successo. Uno è, e quindi è rimasta una collina sola. Cinque giù, uno su. Quindi no, stiamo seguendo la falsa riga qua di questa storia. E ci sono chiese che ci credono.
E che uno deve venire.
Capito? E un'altra collina, un altro monte, non è arrivato.
Come
arriverà a sto monte? Col paracadute. Com'è che arriva a sto set? Quindi queste interpretazioni, queste sono profeti, insegnanti che insegnano in apparenza. Sette monti, vabbè, uno non è ancora arrivato, fai conto che è arrivato, cinque caduti, fai conto che sono caduti nello spirito. Se tu insegni la Bibbia così, ti può insegnare quello che ti pare. Guarda, invece la vera interpretazione è qua, è che le sette monti sono le sette teste del dragone, sono anche sette re. Perché? Perché sono sette imperi mondiali, le sette teste sono sette imperi mondiali che il diavolo ha dominato, dominerà il mondo. Sono anche sette monti, va bene, quindi cosa vuol dire? La montagna è simbolo di potenza. E sono anche sette re, sono i sette imperi mondiali, Egitto, Assiria, Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma, sei. Il settimo, settimo non è ancora venuto, quando arriverà durerà poco, perché quello infatti non è ancora venuto, quello è il settimo regno dell'anticristo, poi arriveremo all'otto.
Volevo io dire, sì, se puoi ripetere,
fammi finire io.
Ripeti di nuovo, perché sei andato così veloce con i cinque imperi che sono già passati, per i fratelli nuovi.
Ecco, dicevo che le sette teste sono sette imperi, ok, sono anche sette monti e sette re. Re non lo sono, quindi re non possono essere re di Roma perché sono finite il 500 avanti Cristo, non c'è. Sette monti non può essere perché come fanno? Cinque ne sono mai caduti, un singolo monte da solo non c'è mai stato e io dubito che ce ne sarà il settimo che arriva, da dove arriva questo settimo? Chi lo trasporta lì una montagna, un monte a Roma? Quindi questa dottrina, dicevo, ci siamo fino a qui?
Sì.
Chi altro non capisce?
Di ripetere i nomi dei imperi già passati.
Sì, l'ho già ripetuto diverse volte. Sono le sette teste, sono sette imperi che sono passati. Egitto, Assiria, Babilonia, 3, Medo Persia, 4, Grecia, 5 e Roma, 6. Uno è, appunto, 5 sono passati da Egitto fino a Grecia, 5 passati. Uno è, qual era 2000 anni fa? Roma, quindi uno è, e l'altro non è venuto, perché in Apocalisse 13,5 dice che fu dato all'anticristo potere di governare il mondo per
42 mesi.
42 mesi, quindi dice appunto quando verrà dovrà durare poco.
Grazie a Dio.
Grazie a Dio, quei tempi, i giorni sono stati accorciati, ha detto Gesù, Matteo 24, accorciati a 42 mesi. Allora, Dora, vieni un po' se... Va bene,
Quindi quando Giovanni ha scritto questo capitolo, uno era l'impero romano e l'altro non è ancora venuto, neanche oggi, neanche nei nostri tempi ancora non è venuto.
Sì, era nell'impero romano, nell'isola di Patmos.
Sì.
Ecco, quindi fino a qui è tutto chiaro?
Sì, sì.
Possiamo procedere verso l'ottavo?
Sì.
Quando dice l'altro non è ancora venuto, va bene, sta parlando del settimo impero che sarà sostenuto dalle... leggimi Apocalisse 17, 12 e 13. Sta parlando del settimo impero che sarà sostenuto dalle 10 nazioni di Daniele 7, che sono anche corna, nazioni, così, sostenuto quando queste 10 nazioni che sorgono dalla testa del quarto impero, Roma, quindi sono 10 nazioni romane che riprendono vigore dopo 2000 anni e si uniscono e danno potere all'undicesimo corno, l'undicesima nazione, che Ezechiele 38 si chiama Magog, che oggi si chiama Russia, ma che in parabola nella Bibbia la chiamano Magog, e queste 10 nazioni daranno potere alla bestia, che la bestia chi è? Apocalisse 13, la bestia è l'anticristo. Leggiamo.
Apocalisse 17, 12 e 13. Le 10 corna che hai viste sono 10 re, che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per una ora insieme alla bestia. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Apocalisse 17, 12 e 13.
Ecco, fino a qui ci siamo. Allora, Apocalisse 17, che è il capitolo che stiamo studiando oggi, queste 10 corna nazioni daranno potere alla bestia, la bestia, Apocalisse 13 è l'anticristo, dando potere alla bestia. Questa è una profezia incrociata con Daniele 7, dove dice che sorsero 10 corna, questa quarta bestia a Roma, e poi ne sorse un altro undicesimo corno più potente degli altri. Mm-hmm. Va bene, infatti queste 10, giungerà il tempo che la Russia si staccherà l'Europa si staccherà dall'America, va bene, e farà dei patti con la Russia, eleggeranno una guida, eleggeranno la guida della Russia, di Magog, che è l'anticristo, e daranno potere a questa bestia, abbiamo letto adesso, Apocalisse 17, 12 a 13, che dice le 10 corna daranno potere alla bestia.
Sì. E quello che hai citato prima è Daniele 7, 24.
Leggilo.
Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli sorgerà un altro re, che sarà diverso dai precedenti, e abbatterà 3 re. E questo parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo, e così via.
Riferimento?
25. Daniele 7, 24 e 25.
Capito, quindi, dicevo, la quarta bestia è un impero che sorgerà, diceva Daniele. Ora, questa storia è passata, tutti lo sanno, tutti gli studiosi seri sanno che è Roma. Su questo non è in discussione, questo tutti lo sanno.
È la quarta bestia in Daniele 7, però è il sesto impero nella cronologia dei sette imperi.
Sì, sì, perché Daniele 7 ti presenta cinque imperi, da Babilonia, Medio Persia, la Grecia... Roma, e poi le 10 corna rappresentano il quinto impero, quello dell'anticristo, perché questa era tutta cosa futuro, qui Daniele sta profetizzando il futuro.
Perché era in Babilonia lui.
Perché era in Babilonia, sì. Sta profetizzando il futuro, da quel momento okay. la prima bestia era Babilonia, però la profezia non parla dei due imperi passati, perché quella è storia passata e c'è poco da profetizzare, puoi studiare storia passata remota. Appunto, Egitto e Assiria erano già passati ai tempi 550 avanti Cristo, Daniele in Babilonia, Egitto e Assiria erano già passati, quindi storia passata, però se aggiungi i due ai cinque profetizzati, c'hai di sì. Nuovo le sette teste del dragone.
Sì, 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 ci sono tante cose da considerare, quindi è bene prendere appunti su queste cose.
Sì, ora molti dicono, ma il mondo ha avuto più di sette imperi, l'impero dei Maya, l'impero sovietico, l'impero, sì, ma non sono mai stati imperi mondiali. La profezia considera solo gli imperi che controllano tutto il mondo conosciuto, dal punto di vista di Israele. Ci siamo?
Sì.
Fino a qui?
E da 2000 anni fino ad oggi nessun impero ha controllato tutto il mondo?
Nessuno. Ottomani ha controllato gli ottomani, ha controllato mezzo Europa orientale, ancora controllano la zona di Istanbul. Sì, d'accordo, l'America controlla, diciamo, finanziariamente... gran parte del mondo, non controlla il mondo, lo dimostra che sta facendo la guerra con la Russia e fra poco ne farà uno con la Cina, arriverà di sicuro, L'America, non ha, l'America è un po' una ripetizione dell'impero britannico, solo che quella era un po' meglio perché permettevano ai missionari di andare nelle nazioni colonizzate. E quindi c'era l'esercito che opprimeva, d'accordo, però era un esercito che aveva anche un po' di cristianesimo, poco. L'America non c'era niente del tutto. L'America, Babilonia, la prostituta è diventata. Allora, fino a qui ci siamo?
Sì.
Allora, dove siamo arrivati? A Daniele?
Verso 10.
Apocalisse?
Apocalisse 17.
10. Abbiamo letto il 10, no?
Sì.
Va bene. Vuoi andare all'11?
E la bestia che era e non è, è anche essa un ottavo re, e viene dai sette e se ne va in perdizione.
Ok. Allora, lo studio di oggi, studio profetico di oggi, e chi è questo ottavo? Mm-hmm. Allora, questa è una cosa che è importante capire, perché se la profezia lo ha messo. Allora, all'inizio, la bestia che era, qual è? Cinque imperi passati, poi c'era quella, c'era Roma, mm-hmm. Ok, poi l'anticristo che arriverà, perché deve andare all'ottavo. Siamo arrivati al settimo, alla settima. Sì. Qui siamo sulla settima testa, stiamo studiando l'ottavo.
Sì, sappiamo che sono sette.
Ecco, quindi
sette teste.
La bestia che era, sette teste, tutti anticristo, non è, va bene, ci sono passati, no? Attualmente sono passati in sei, passeranno in sette. Quindi tutte le sette teste, sette imperi, compreso l'ultimo dell'anticristo, sono tutte quante andate distrutte a questo livello cronologico. Va bene, okay. Quindi Apocalisse 19-20, vediamo, vuoi leggere 19-20 che li mostro la fine dell'anticristo lì? Qui siamo a livello che l'anticristo viene distrutto, il suo regno distrutto, siamo alla fine di Armageddon che comincia Apocalisse 19-11, finisce al verso 21. Leggimi 20, la fine dell'anticristo, del settimo impero.
Apocalisse 19-20. Ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Apocalisse 19:20.
Quindi qui è la fine delle sette teste dei sette imperi?
Questa è la fine dei sette imperi, rimane solo la bestia senza cresta, con la cresta tagliata. Cioè praticamente, vabbè, questa è una cosa simbolica, che il diavolo, quando l'anticristo e il falso profeta in queste scritture che hai letto, Apocalisse 19:20, vengono buttati nel lago di fuoco, il diavolo va nel prossimo capitolo, Apocalisse 20, continua a vivere il diavolo, lo imprigionano, vuoi leggere Apocalisse 20 verso 1, 2 e 3?
Apocalisse 20 da 1 a 3. Poi vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grande catena in mano. Egli afferrò il dragone, il serpente antico, cioè il diavolo, Satana, lo legò per 1000 anni e lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni, finché fossero compiuti i 1000 anni, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Apocalisse 20, 1 a 3.
Ok.
Quando succede questo?
Questo succede esattamente alla fine di, diciamo contemporaneamente, quando l'anticristo, dopo Armageddon, viene gettato nel lago di fuoco, simultaneamente il diavolo viene imprigionato e comincia il millennio.
Ok, quindi saranno 1000 anni senza diavolo, senza anticristo.
Sì, veramente senza diavoli, ragazzi. Solo capre e pecore. Però il mondo andrà di bene in meglio, perché non di male in peggio come adesso. Fino alla fine, quando il diavolo, verso 7, viene liberato, dopo 1000 anni. Leggilo.
Apocalisse 20, verso 7. Quando i 1000 anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione.
Sì, leggi pure, così ci facciamo un'infarinata generale e va a ingannare il mondo. Allora, dopo 1000 anni il diavolo viene liberato. Quindi le religioni fanno un sacco di storia, i millennialisti, i premillennialisti, i post-millennialisti. Io non ho mai capito bene queste teologie.
È una confusione.
Ma le scritture sono così chiare, cosa sta lì? Tu sì, sei sì, premillennialista sì. O post-millennialista? Io non sono, non è che non mi ci sono mai messo, perché io la mia teologia l'ho imparata evangelizzando nelle strade,
cioè che dice
imparata
che...
da piccoli missionari qua e là, e dalla Bibbia e dallo Spirito Santo.
Amen. C'è chi dice che siamo già nel millennio. Non vedono il diavolo da nessuna parte.
Eh sì, perché se supposto con lo studio biblico che abbiamo fatto, 2300 giorni che Daniele 8, che sono finite nel 1700 eroti, quando il generale Vernier di Napoleone è andato ad arrestare il Papa, quindi lì, diciamo, per loro è finito, eccetera. Cioè, quindi per loro siamo già nel millennio. Dove eravamo?
Ho letto Apocalisse 20, verso 7.
Ecco, allora, continuo di lì. Dopo mille anni, cerchiamo di capire bene questo, sono passati mille anni. Il diavolo viene?
Verso 8.
Aspetta, tu te devi dire liberato.
Ok.
Sono passati, tu mi devi, devi coadiuvare qua. Allora, dopo mille anni il diavolo viene?
Sciolto.
Sciolto. E cosa fa sto disgraziato?
Verso 8. E uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra.
Capito? Questo non può fare nient'altro che sedurre, imbrogliare. Appena è libero è che dice mi pento, figurati, va in giro subito a ingannare il mondo di corsa. Uè, il lago di fuoco lo aspetta, avanti.
Gog e Magog, per radunarle alla battaglia, il loro numero è come la sabbia della del mare. Apocalisse 20, 7 e 8.
Fermo lì. Allora, cos'è sto Gog e Magog? Perché non mi chiedi, scusa?
E cos'è questo Gog e Magog?
Grazie, buona domanda, una ottima domanda. Allora, Magog, Gog, dov'è Gog adesso?
È nel stagno di fuoco.
Stagno di fuoco, allora?
Cosa sta facendo fuori?
Cosa fa qui dopo un millennio Gog?
Sì.
E secondo come capisco la Bibbia, lì muore Gog. Gog non è lì a gridare, a bestemmiare, no.
Gog, cioè l'anticristo.
Gog è l'anticristo, è morto. Faccio il profeta, morti, solo le carcasse galleggiano sulla lava. E allora cos'è questa storia che dopo il millennio c'è ancora Gog e Magog? Perché Gog e Magog rappresentano cosa? L'anticristo e la Russia, no? Quando l'anticristo, la testa numero 7, prende potere, cosa dice Apocalisse 13? La ferita della testa, che è la numero 6, viene guarita, no? E quando è che si è stata, quando è che è stata ferita? Ha ricevuto la ferita con la spada, dice Apocalisse 13, no? E quale spada? La spada, cosa dice la Bibbia? La spada è la parola di Dio. E allora, quando i cristiani hanno, diciamo, hanno vinto l'impero romano, com'è che l'hanno vinto? Con quale spada? La spada?
Cristianesimo.
Della parola. Con la spada della parola hanno ferito a morte, ed è morto l'impero romano degli imperatori. Mm-hmm. Poi è diventato... il Sacro Romano Impero, cosiddetto.
Perché hanno convertito il mondo?
Che è stato un disastro comunque. Comunque, magari l'avessero convertito. È che da quando conquistarono Roma in poi hanno fatto solo una caduta in discesa, stanno ancora cadendo le chiese e il cristianesimo. Adesso fanno entrare perversioni sessuali nelle chiese, le pacciamame di tutti i colori. E allora... da quando l'impero romano è andato cadendo e cadendo, come rileggi di nuovo quella scrittura che hai letto?
Verso 8. Mm. E uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog. Magog.
Allora, com'è che ha conquistato il mondo l'anticristo? Facendo risuscitare politicamente l'impero romano. Capito? La ferita della spada sull'impero romano, che lo ha vinto, è diventato sacro impero romano, il romano impero basato sugli imperatori è morto con la spada della parola. Ora, al tempo della fine, Apocalisse 13, la ferita della spada viene guarita, dice Apocalisse 13. E quindi risuscita, virgolette, l'impero romano. E risuscita, si uniscono i 10 dell'impero romano, le 10 nazioni che danno potere all'undicesimo, a Gog e Magog, si uniscono e fanno il settimo impero romano. Non sarà più per impero romano, sarà Gog e Magog. Cos'è Magog? Russia. La Russia, cos'è la cosa più caratteristica della Russia, anche illustrata bene dal colore del dragone di Apocalisse 12 rosso e il colore del dragone Apocalisse 17 che è rosso, rosso scuro.
Scarlato.
Sì, scarlato.
È il comunismo.
È comunismo. Quindi quando dici Gog e Magog dopo il millennio...
Però questo è prima del millennio.
Prima del
tutto
millennio.
Tutto questo che hai detto con la spada ferita è tutto prima del
prima
millennio.
Prima del millennio, sì. Prima del millennio, settima testa dell'anticristo, viene formata con la risurrezione politica dell'impero romano. E l'ottavo impero del diavolo dopo il millennio viene nel nome di Gog e Magog. Non è più la ferita della spada che viene guarita, ma è Gog e Magog che viene guarito. Quindi cosa vuol dire questo? Che come ingannerà il diavolo? Hai letto che lui inganna il mondo?
Sì.
Hai letto, rileggi.
Verso 8, e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra.
Gog e Magog.
Gog e Magog.
Ecco, com'è che le seduce, imbroglia, inganna attraverso Gog e Magog? Cos'è Gog e Magog? È uno spirito anticristo, l'anticristo adesso è morto, è uno spirito anticristo che proviene dal diavolo, va bene, che si manifesta attraverso Magog, cioè socialismo, comunismo, marxismo, leninismo, stalinismo, tutta questa robaccia qua. Quindi praticamente in una parola, socialismo e comunismo, attraverso le bugie del marxismo seduce il mondo di nuovo, così come il settimo impero dell'anticristo seduce il mondo riunendo le dieci nazioni che danno potere all'undicesimo, alla bestia. Così dopo il millennio lui va ancora con le bugie molto accattivanti, socialiste, comuniste, noi tutti uguali, non vogliamo Dio, noi siamo Dio. E loro si ribellano, va bene? Leggi, read verse 9, but not about the fire, they surround the city.
Verso 9, e salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta.
Perfetto. Quindi cosa fa? Li inganna con il socialismo, comunismo di Magog, va bene, il marxismo. Circondano la città dei santi, la città di Letta. Dimmi.
Sì, allora quando parliamo di Gog e Magog dopo il millennio, non si tratta di nuovo della Russia che si ribella o un leader della Russia, ma si tratta dell'ideologia di Magog, come tu dicevi, il socialismo-comunismo, che sì, cercano di nuovo di promuovere questa ideologia.
Sì, è l'ideologia, no, la Russia non c'è più. Non c'è più la Russia, la potenza,
okay,
perché nel millennio noi il corpo di Cristo che regna nel millennio, Cristo regna attraverso di noi, non permetteremo più la Russia, l'America, l'Europa, Bruxelles, eccetera. No, ci sarà un mondo di pace, eccetera. Quindi non è più la Russia, non
sì,
c'è più un Putin, okay, eccetera.
Sì.
C'è, però cosa succede? Così come per formare il settimo impero mondiale l'anticristo userà l'ideologia di Roma, infatti le nazioni europee hanno cominciato gli inizi a Roma. La comunità europea è stata fondata a Roma, perché Roma c'è ancora. Stiamo ancora vivendo negli ultimi giorni dell'impero romano. Roma conta, anche se i politici non contano proprio niente, meno di niente, però conta il Papa. Il Sacro Romano Impero è stata la continuazione di Roma. E il Papa conta. Tutti devono andare a Roma a inchinarsi davanti al Papa e magari anche baciargli le mani. Che se la sente. È andato Obama, è andato Putin, è andato Trump, che il Papa ha più o meno scomunicato Trump, è dovuto andare lì a inchinarsi. La Kirchner, la presidenta argentina, che con l'arcivescovo Bergoglio erano cani e gatti e si odiavano al massimo, è dovuto, a denti stretti, andare a Roma col velo nero in testa a sorridergli. Perché queste sono nazioni che hanno cattolici nelle loro nazioni, cattolici che i cui voti a questi politici interessano, compreso persino Putin, è dovuto andare dal Papa. Quindi, perché il papato ha sempre voluto, diciamo, mettere su un imperatore, un re, un dominatore e abbassarne un altro. C'erano re che sono cascati e che il Papa li ha scomunicati. Quindi se il Papa parla contro un leader, quello avrà problemi, perché i cattolici di quella nazione voteranno l'opposizione. E quindi a Roma, tutti a Roma a fare la fila, col cappello in mano, capisci?
Sì.
Quindi Roma c'è ancora, attraverso il Sacro Romano Impero.
Mm-hmm.
Va bene. Quindi l'anticristo, infatti, avrà un collega, chi è?
Il falso profeta? Il
falso profeta, che secondo me, appunto, sarà qualcuno della Pacciamama. Quindi l'anticristo, anche lui deve scendere ai patti con il Sacro Romano Impero, però avrà già piazzato uno che sarà più posseduto di lui, quindi tra tutti e due, tra posseduti si intenderanno bene,
mm-hmm.
E infatti tutti e due, Apocalisse 19:20, sono cacciati nel lago di fuoco.
Sì.
Domande?
Sì, volevo capire bene, allora l'ottavo re lo troviamo dopo il millennio, in Apocalisse 20?
E quello è l'ottavo re, capito? Dopo il millennio, cosa fa il diavolo? Lui guida il mondo a circondare la città dei santi, che adesso parleremo anche di quello. E quindi questo qua chi è? Questo qua è un ottavo re, è un ottavo anticristo. E chi è? Il diavolo in persona questa volta. Stavolta non lascia il lavoro, non lascia che esce qualche Apollyon di Apocalisse 9 a guidare i demoni. Si è stancato di usare imperatori romani e farsi adorare attraverso di loro, oppure con qualche statua religiosa col diavolo dentro.
Mm-hmm.
Vuole essere adorato direttamente, di persona. Quindi lui è l'ottavo. Quindi rileggi l'ottavo adesso, Apocalisse 17.
Verso 11, Apocalisse 17. E la bestia che era e non è, e anche essa un ottavo re, viene dai sette e se ne va in perdizione.
Capito? Quindi la bestia è anch'essa un re, infatti l'ottavo. Però stavolta, a differenza degli altri sette che si passavano la staffetta, va bene, quindi la Grecia la passa a Roma, Roma lo passa all'altra testa che è l'anticristo, va in perdizione nel lago di fuoco, e allora subentra il diavolo, va bene? E lui non passa più la staffetta, perché cosa succede al verso 10, Apocalisse 20?
Apocalisse 20, verso 10. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Apocalisse 20, verso 10.
Bene, abbiamo studiato Isaia 66, 24, dove vediamo che all'inferno non c'è nessuna anima vivente, solo carcasse e cadaveri che vengono tormentati, bruciati, cadaveri, morti. Quindi lì ci sono l'anticristo, falso profeta, morti, stramorti, ultramorti.
Già da mille anni.
Già da mille anni, come monito se qualche altro angelo volesse ribellarsi e seguire i passi di Lucifero, monito. Allora lì viene buttato il diavolo e muore, distrutto. Infatti dice va in perdizione, si perde.
Mm-hmm.
Quando dice perdizione, come prende il pasto di carta, lo bruci, non è rimasto niente, cenere, sì. Il vento è portato via, si è perso, perdizione. Cosa vuol dire? Che non c'è più un altro diavolo, un altro anticristo a cui passare la staffetta. Va bene, e possiamo dire grazie a Dio per
Amen.
Quello. Ragazzi,
sì, grazie a Dio.
Ci sarà veramente da lodare il Signore,
grazie, Gesù.
Da gridare e strillare. E questo è l'ottavo. Chi è l'ottavo? Il diavolo in persona. Dove va? In perdizione. Più specificatamente, il lago di fuoco. Ci siamo?
Amen, amen. Grazie Gesù.
Posso tirare il respiro?
Sì.
Avete altre domande?
Su questo no. No, va bene.
So che a volte
abbiamo capito.
Dovete perdonarmi, fratelli, è che insomma ogni tanto io mi prendo Roma per Toma, abbiate pazienza, però c'è Angela fedele che mi fa ripetere 10 volte.
No, ma per i fratelli nuovi dovranno riascoltare questa registrazione per capire meglio. La prima volta anche io ero un po' confusa, però poi si capisce.
Io ci ho messo solamente 49 anni per arrivare qua, quindi anche 48 e mezzo dovrebbero bastare, sto scherzando.
Perché devi collegare tante scritture da Apocalisse 20, Apocalisse 17, da Apocalisse 13, Daniele 7, devi mettere tutto insieme e fare proprio come un puzzle, per quello che devi studiare di nuovo finché hai l'immagine completa.
E per questo il Signore ci ha benedetto e mi ha fatto un corso biblico profetico che ti dà, diciamo, una maniglia su tutta la Bibbia. Le cose principali della Bibbia sono nel corso biblico. Amen. Non tanto il poveraccio predicatore che parla, ma le scritture, fratelli. Capito? Prestare attenzione alle scritture.
Amen. Grazie Gesù. Ascoltiamo il canto di Domenico Greco, Via da me, nemico della mia salvezza.
Plasma mi, riempi mi Spirito Santo, con il tuo amore io ti invoco, Dio della pace, brucia ogni male nel cuore, guarisci ogni mia infermità, nel nome di Cristo Gesù, del sangue suo dato per noi, via, il serpente perfido che inganna il mondo e gli eletti di Dio. Nel tuo nome si pieghi ogni cosa nei cieli, in terra e sottoterra. Gloria a te, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, in nome del Verbo di Dio fatto carne, salvezza di ognuno di noi che fino alla morte obbedì. Via da me. Avrò timore del male se tu agisci in me con potenza. Armami della tua grazia contro le tenebre dei principati e delle potestà. Spezza ogni malvagità, sia libera la vita mia. Via, scaccia il veleno di chi seduce l'umanità. Via da me, via da me, il nemico della salvezza mia, salvami, difendimi, sotto la tua potente mano, Dio, tu che sei il mio re, il Cristo su cui potere non ha, treme e fuga davanti a tuo nome, santo e terribile. Eterno di tutte le cose, visibili ed invisibili, ti supplichiamo di liberarci da ogni insidia del male che attenta alla nostra anima. Sciogli ogni sua falsità, svanisca la sua tirannia. Oh Dio, rendimi incolume, salva il tuo servo, santificami.
Continuiamo con un messaggio che abbiamo ricevuto da una persona che si chiama Kadim E ascoltando il video che abbiamo pubblicato ieri, Una parola per la Pasqua 2022, ha scritto questo messaggio. Buonasera a tutti. Solo vorrei ricordare, i signori e signore, la vera storia di Gesù. L'imperatore romano Costantino I, nell'anno 325, durante il concilio di Nicea, ha copiato da altre religioni antichi pagani, come la babilonese e la egesiana, la dottrina di Trinità, come quella per esempio nella dottrina egesiana 2800 a.C. Anche ha copiato la dottrina di resurrezione dopo tre giorni e la dottrina di redenzione. Quindi l'attuale dottrina cristiana è pagana, essendo Gesù, Isa pace su di lui, non ha mai detto che è figlio di Dio, ma un profeta del Signore Allah il Misericordioso. Gesù non è stato crocifisso, ma il Signore Allah il Misericordioso lo ha sollevato a lui su bana. Vi auguro un buon weekend. Grazie Kadim.
Praticamente sì, abbiamo sentito queste, diciamo, queste cose molte volte, no? Sta ripetendo quello che diverse religioni dicono, le senti da tutte le parti, senti queste cose, no? Solo che loro non hanno, chi ripete queste interpretazioni, non hanno fondamenti, non hanno prove, dimostrazioni, profezie, testimonianze per dimostrare che dicono il vero. Invece tutto quello che dice il Vangelo, la Bibbia, è dimostrato da testimoni, testimoni anche fuori dalla Bibbia. Allora
dicono che l'imperatore Costantino nell'anno 325 ha copiato cose da religioni pagane come la dottrina di resurrezione, di redenzione, la Trinità. Può essere questo?
No, non può essere, perché Costantino non ha fatto la Bibbia. Sono stati quelli di Nicea che hanno messo insieme la Bibbia.
Ma se anche lui dice quello, concilio di Nicea.
Sì, però c'erano tante false dottrine, concilio di Nicea hanno scartato un sacco di dottrine false, perché è questo che molti non capiscono, che non è che noi possiamo inventarci una dottrina e metterla nella Bibbia, è impossibile, perché tutto quello che è nella Bibbia è basato su profezie, le profezie nessuno può inventarsele, va bene?
Cioè al Concilio di Nicea, quando hanno messo insieme la Bibbia, hanno scelto i scritti dai primi padri dai discepoli dal secolo 2, secolo 3, hanno messo insieme la Bibbia. Cioè non sono cose che Costantino ha copiato da religioni pagane. No, erano scritti che esistono anche oggi, documenti storici, dai discepoli, dai padri.
Sì, queste sono asserzioni che Kadim, diciamo, ha sentito in internet. È quello che dicono in internet, con i musulmani dicono questo. Poi ci sono anche degli atei e ci sono dei cristiani, tra virgolette, che cristiani che non credono alla Bibbia. E, insomma, l'internet circola di tutto di più. Se tu copi internet, diciamo, finisci in confusione. Io sono studioso di Bibbia, però se non... Cioè, la Bibbia è supportata da profezie. Solamente Gesù ha adempito 330 profezie. Per esempio, nel Corano, per esempio, islamico, non c'è neanche una profezia. Tranne ce n'hanno alcune che l'hanno copiata dalla Bibbia, d'accordo, che appunto dice Gesù tornerà per stabilire il regno di Allah. Loro lo chiamano Allah, no? Stabilire, loro credono che Gesù tornerà a stabilire il regno di Dio.
Ma è giusto?
È giustissimo. Questo l'hanno copiato dalla Bibbia. Mm-hmm. Quindi già questo metterebbe Gesù al di sopra di Maometto, no? Perché Maometto non ha mai fatto un miracolo. Nel Corano vediamo Gesù che ha fatto diversi miracoli. Nel Corano vediamo Gesù che nasce dallo Spirito Santo, da una vergine. Quindi è un livello superiore a Maometto, che appunto lui era un po', diciamo, lui sedicente profeta. Però se tu chiami un islamico, che profezia ha fatto Maometto? Neanche una. Che profezia
ha ricevuto il Corano?
Sì, loro dicono qual è il miracolo, va sì. Bene, ma allora anche gli indù dicono che i libri indù sono un miracolo. Mm-hmm. Cioè un libro in se stesso, non, per loro è un miracolo, per me no. La Bibbia non è un miracolo in se stesso, e sono le profezie che la rendono miracolosa, che Gesù è stato profetizzato. La Bibbia profetizza anche l'anno, che Gesù, l'anno preciso, spaccato, che Gesù è stato crocifisso.
Prima della crocifissione.
Sì, l'ha profetizzato, diciamo, Daniele capitolo 9, cinque secoli e mezzo prima di Gesù, profetizza la data della crocifissione. Cioè, questi sono miracoli. Va bene? Quindi con tutto, io rispettiamo tutte le religioni, musulmani, indù, cioè tutto bisogna rispettare, però non è che ci sono migliaia di religioni diverse, sono tutte la verità. Cioè, uno ci deve essere quella verità. Cioè, c'è una verità e tutto il resto sono bugie. Bisogna scoprire qual è la verità. Ora, la Bibbia è l'unico libro religioso che ha profezia. Non c'è un altro libro che ha profezia, non esiste. Il Corano non ce n'è neanche uno, tranne quelle copiate dalla Bibbia.
E Kadim sta menzionando la dottrina della Trinità. Cosa pensi di questa?
La Trinità, io sono d'accordo con gli islamici, cioè oltre a varie religioni cristiane, ci sono religioni cristiane che non credono alla Trinità. È un termine sconosciuto nella Bibbia, non è biblico. A me mi dà fastidio perché fa inciampare tanta gente, dice: voi credete in tre dei. In effetti non c'è nella Bibbia, la parola Trinità non esiste nella Bibbia. Quindi perché dobbiamo insistere con questa Trinità che fa inciampare la gente, le fa allontanare da Dio? Come fai a spiegare che tu adori i tre dei, tre dì che sono uno, poi sono tre? E quando è che sono tre? Quando è che sono uno? Non c'è nella Bibbia questo.
Ma tu credi che Gesù è Dio?
E certo, 100%. Gesù è Dio.
È Dio?
Non è né sotto né sopra. Né sopra.
È quello che gli islamici non accettano, che Gesù è Dio? Che sono uguali, che sono uno?
Beh, non l'accettano loro, però, perché loro non credono nella Bibbia. Anzi, loro hanno l'ardire di dire che nella Bibbia Gesù non ha mai detto che lui è Dio. Non è mica vero, invece. Non è mica vero. Quindi cerchiamo di non inventare dottrine così. La parola Trinità nella Bibbia non esiste. È venuta dopo, così come anche la Santa Maria, la Madonna e tante altre cose, no?
Infatti Kadim dice nel suo messaggio: Gesù non ha mai detto che è il figlio di Dio.
Calma, che lui mi parla col Corano, io ti rispondo con la Bibbia. Cioè, guarda, andiamo alle scritture innanzitutto, andiamo per gradi, un passo alla volta.
Sì.
Allora, ci sono tre dei che diventano uno, ora tre, ora uno, ora tre, oppure c'è un Dio. Okay, andiamo per gradi, vai. Qui c'è qualche scrittura per Kadim, Isaia 43, Isaia 45, 43, 11, 12.
Isaia 43,
11 e 12.
Io sono il Signore e fuori di me non c'è Salvatore. Io ho annunziato, salvato, predetto, e non un Dio straniero in mezzo a voi. Voi me ne siete testimoni.
Ecco, allora, questo qua dice, fuori di me, dice, questo è Yahweh, il Padre che parla, fuori di me, il Padre, non c'è Salvatore. Mm-hmm. Quindi già questo escluderebbe un Gesù Salvatore.
Oh.
A meno che non è la stessa persona.
Ah.
Ma essere la stessa persona non vuol dire Trinità, vuol dire la stessa persona. Allora, Gesù è inferiore al Padre, e l'ha anche detto, il Padre è più grande di me, ma perché, dimmi.
Sono due persone, uno è il Padre, uno è il Figlio.
E basta.
Non è la stessa persona,
non
solo
sono
una.
Mai la stessa persona tangibilmente.
Ah, ok, fisicamente.
Sono la stessa persona spiritualmente.
Però fisicamente sono due.
Sempre due e mai una.
Ah, ok.
Va bene, Gesù ha detto, il Padre è superiore di me, più grande di me. Certo, perché lui è figlio dell'uomo, no? Mm-hmm. E lo spirito è uno. Lo Spirito è uno. Allora.
Però Gesù ha detto in Giovanni 10:30, io e il Padre siamo uno.
Esatto. Sempre.
Quindi, nello Spirito sono uno, fisicamente sono Padre e Figlio.
Sì, ma bisogna vedere, a volte era il Figlio dell'uomo che parlava, a volte era il Figlio di Dio. Vediamo le Getsemani e il Figlio dell'uomo che dice, se Padre allontana questa coppa da me. Quindi qui chi era quello? Il figlio di Dio? Sì, è Figlio di Dio, ma era il Figlio dell'uomo che non voleva andare alla croce. E Dio gli ha detto, no, devi andare perché ti sei offerto volontario, continua. Per salvare, è meno male che Gesù è andato, si è offerto di andare. Isaia 45:21.
Proclamatelo, fateli avvicinare, si consiglino pure assieme. Chi ha annunziato queste cose fin dai tempi antichi e le ha predette da lungo tempo?
Quindi nessuna religione, l'Islam, niente. Nessuno può predire il futuro.
Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio, Dio giusto, e non c'è Salvatore fuori di me. Io sono Dio. Isaia 45:21.
Sì, ci siamo, quindi non c'è altro Dio. Cioè qui Allah è Dio, cioè uno dei due è falso. Scoprire qual è. Qui c'è Dio e poi c'è il Dio degli Hindu. Uno, c'è un Dio di troppo in questa città, devo decidere chi è. E allora con le profezie, secondo il mio piccolo intendimento, con le profezie della Bibbia comprendiamo che solo Dio può predire il futuro dall'inizio. Questo non avviene nel Corano. Ci sono profezie, sì, ma sono copiate dalla Bibbia però. Va bene. Maometto ha fatto un ottimo lavoro di copiatura, ma non è che lui ha fatto miracoli o profezie. Se tu chiedi a un caro amico, qualunque amico musulmano, che profezia ha fatto Maometto, la risposta è niente. Niente, dammi una profezia. Niente. E allora perché chiami profeta? Chiedi a loro. È un po' come nel cristianesimo, c'è testimonio, mormone, cattolico, protestante, ognuno ha le sue opinioni. Isaia 45, 5, 6.
Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro.
Quindi non c'è il Signore Gesù, tranne che nel Padre, mi segui? Mm-hmm. Quando dice Signore Gesù, sta dicendo Signore a Dio, che è nel Figlio. Non ci sono due signori.
Cioè Gesù è parte del Padre.
Il Signore lo chiami Signore Gesù e dici bene, perché lo è, ma nel Padre.
Sì.
Ok, non nel Figlio dell'uomo che è morto.
Mm-hmm, mm-hmm.
Il Figlio dell'uomo è morto, il Figlio di Maria è morto. Quando queste apparizioni a Medjugorje dico, mio figlio è... No, quale mio figlio? Tuo figlio è morto. Lei massimo può dire, mio figlio che è morto. Adesso c'è solo uno figlio. Gesù non ha due personalità, uno di Maria e uno di Dio. È uno, figlio di Dio. Va bene? Maria non è la madre di Dio, come dicono certi religiosi. È la madre di Gesù, cioè del figlio dell'uomo. Non è la madre del figlio di Dio.
Sì, sì, sì.
Andiamo.
Isaia 45, continuo il verso 5. Fuori di me non c'è altro Dio. Io ti ho preparato, sebbene non mi conoscessi, perché da oriente a occidente si riconosca che non c'è altro Dio fuori di me. Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Isaia 45, versi 5 e 6.
Ok, ci siamo? Qui continua sì. A ripetere, non c'è un altro Dio, non c'è un altro Salvatore. Gesù non è un Salvatore, lui è il Salvatore. E chi è? Dio, Yahweh, il Padre, che si rivela attraverso il Figlio, nello Spirito. Non nella carne, quindi Trinità, no. Nello Spirito, quindi uno. Nello Spirito, Figlio di Dio col Padre, uno. Nella carne, tangibilmente, il Figlio è qua e il Padre è là, a suo fianco.
Sì.
Due persone tangibili, sempre separate, tranne che nello Spirito.
Infatti,
ma non diventano mai tre Trinità. Rimangono sempre una nello Spirito. Sempre, 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 sempre. Come quando tu ricevi lo Spirito Santo, battezzato lo Spirito Santo. Il Spirito Santo è con te sempre. Non è oggi sì, domani no. Adesso sei Trinità, domani no. È sempre uno con te, lo Spirito Santo e Gesù. Dimmi.
C'è una scrittura che dice, non so dove, che dice che Gesù era sottomesso al Padre in ogni cosa. Cioè in ogni pensiero, in ogni azione sottomesso al Padre. Questo significa una unità completa con Dio.
Completa.
Essere uno con Lui, anche se il Padre è maggiore e Lui è Figlio, era sottomesso, diventato uno in ogni cosa.
Esatto.
Cioè è parte di Dio.
Esatto. Infatti Gesù ha detto molte volte, ha detto diverse volte, il Padre è maggiore di me. Ora questo, come si spiega che Gesù dice Padre è maggiore di me? E dopo tu mi vieni a dire che Gesù e il Padre, diciamo, sono divinità, sono uguali. C'è qualcosa che non quadra qua. Se sono uguali, allora perché il Padre è maggiore di me? Capisci? perché il padre è maggiore, perché lui è il padre e lui è il figlio, figlio dell'uomo, sicuramente è inferiore, figlio dell'uomo. Vabbè. Figlio di Dio, sì, ma è nello Spirito Santo, è la stessa persona. Ci siamo?
Sì.
Ora passiamo al Nuovo Testamento sullo stesso soggetto, Giovanni 10:38 e Giovanni 14.
Giovanni 10:38. Ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre. Giovanni 10:38.
Quindi è così semplice, è così semplice.
Sì.
Capisci? Non è, come dico il testimone di Geova, il principio era la parola era con Dio, la parola era un Dio. E quanti dei ci sono?
No.
Qualcuno dirà, beh, almeno tre. No, ce n'è uno. Gesù, Spirito Santo e Dio, è una persona. E la Trinità, ma la Trinità non ci serve, è un'invenzione. Per questi qui, i religiosi, si annoiano a volte, non sanno cosa fare, e si inventano dottrine perché magari la colgono più offerte. Va bene? È la stessa persona. Giovanni 14, 9 e 10.
Gesù gli disse, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici, mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Giovanni 14, 9 e 10.
Ma questo è così chiaro. Non sono io che opero, è il Padre. Sì, sì. Ma come, tu non sei un Dio? Tu non sei parte della Trinità? No, sono uno. È sempre lui, è sempre il Padre. Va bene, dice, come, da tutto questo tempo sono con voi e non mi hai conosciuto, chi sta parlando? Il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre, sta parlando nello Spirito, non sta parlando il corpo fisico, materiale di Gesù che si stancava, doveva dormire e poteva morire in croce, non sta parlando di, sta parlando dello Spirito. Quindi non vedo traccia da nessuna parte della Trinità. Anzi, fa inciampare, offende i musulmani e altre religioni che noi adoriamo tre dei. E tutti a spiegare, no, non sono tre, sono uno. E perché dice tre? E perché bla bla bla, misura di spiegazione basata su nessuna scrittura. Ci siamo?
Sì.
Cosa dicevi? Che gli islamici credono a... il profeta Maometto che di...
Sì, dicevo che sono alcuni islamici che dicono che Maometto ha avuto profezie.
E quali?
Non lo so.
Non lo sanno neanche loro.
Ma dicono che ci sono state.
Però loro credono, loro prendono il libro del Corano come un miracolo. Vabbè, se questo qui è un miracolo, che scrive un
libro... A parte il Corano. Dicono che ha dato delle profezie che sono avvenute.
Però io non lo so... Le profezie che ho sentito che loro usano non sono come quelle della Bibbia, che sono proprio precise, esatte, hanno la data precisa. E, cioè, ci sono migliaia di profezie adempiute nella Bibbia, solo Gesù ne ha adempiuto 330, nato da una vergine, tradito per 30 denari, tradito da un amico, risorto il terzo giorno, cioè praticamente è nato a Betlemme. La strage degli innocenti di Erode, 330 profezie. Guarda, in quasi tutte le Bibbie, quelle buone, c'è la lista delle profezie che Gesù ha adempito. Guarda, qui c'è una Bibbia, io, se tu guardi qua, c'è una lista di... La maggioranza delle Bibbie di studio hanno la lista delle profezie che Gesù ha adempito. Alcune ce n'hanno solo una cinquantina, ma se le conti sono 330. Cioè, massimo rispetto per il Corano, il libro scritto in maniera intelligente, molto, molto di alta bibliografia, era bravo a scrivere Maometto, però qui o è la Bibbia falsa o il Corano, uno o l'altro, non possono essere, va bene, cioè, col Corano tu ti salvi con le opere, quindi anche facendo guerra, uccidendo nemici, e poi se tu muori in guerra vai in paradiso, i tuoi peccati sono perdonati. Cioè, esattamente il contrario della Bibbia. La Bibbia, se uccidi e non ti penti e non smetti, non vai nel regno di Dio. Angela, che altro?
Sì, Kadim dice anche che Gesù non è morto sulla croce.
ma Giuda.
Sì, così dicono i musulmani che Giuda è morto sulla sì. croce. Lui non cita Giuda, però.
Sì, ma lo citano gli islamici, che Giuda è... Praticamente allora noi, i nostri peccati sono perdonati per via di Giuda, secondo loro.
No, non sono perdonati affatto.
Non sono perdonati affatto.
Sono su di noi ancora.
Cioè, gli amici islamici credono nel Messia, no? E appunto Gesù è chiamato Isa, Messia. Era profetizzato che il Messia, profetizzato dove? Nella Bibbia. E colgo l'opportunità perché gli islamici credono nel Messia, Gesù. Ora, la Bibbia profetizzava che il Messia doveva sacrificarsi per pagare i peccati di chiunque nel mondo viene a Lui, crede in Lui, lo riceve nello Spirito. Allora, sempre noi, educatamente, ringraziamo Giuda per la sua generosità, supposto morto al posto di Gesù, ma questa dottrina però non è assolutamente scritturale. Dove sono le prove che Giuda è morto a porto di Gesù? E per quale motivo? Poi Giuda non l'aveva fatto. Giuda l'ha tradito a Gesù, che va a morire a posto di Gesù, al contrario. Quindi trattasi di invenzione, di fantasia, di qualche religione non cristiana. Il fatto che Giuda va a morire a posto di Gesù, allora è venuto qua per fare niente. Cioè, comunque, andiamo alle profezie, guarda. Andiamo alle profezie, perché quello che dico io non ha importanza. Allora, qui c'è una profezia di circa 8 secoli avanti Cristo, Isaia 53, andiamo dal 4 al 12 e leggiamo degli stralci. Allora, vuoi cominciare col 4?
Isaia 53, 4.
Ecco, qui cosa sta cercando di dimostrare? Cercando di dimostrare che Giuda non poteva morire al posto di Gesù, perché adesso lo vediamo.
Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato.
Allora cosa dice qua? La profezia di 8 secoli prima di Gesù diceva che quando sarebbe venuto il Messia, qui tutti sanno che questo parla del Messia, allora lui, il Messia, doveva caricarsi dei dolori del suo popolo. Va bene? E quindi per poterli perdonare, per poterli... Però sarebbe stato anche percosso da Dio. Quindi non era un messia tipo Maometto o il re Davide dalla Bibbia che uccide tutti con la spada. No, era un uomo diverso. Era uno che veniva qui ad essere percosso, umiliato, perseguitato. Questa era l'immagine del Messia. Vedremo in questo capitolo che leggeremo una parte. Va bene? Vedremo questo capitolo come questo capitolo è un identikit, è una foto perfetta di Gesù Cristo. Tanto è talmente simile a Gesù che nelle scuole bibliche, rabbiniche, ebraiche, non le studiano questo. Questo capitolo è tabù, proibito leggerlo. C'è stato un missionario che gliel'ha letto in ebreo, glielo leggeva. E l'ebreo gli fa, ma ti ho detto che non sono cristiano? E quella continua a leggere. E quello dice, ti ho detto che non sono cristiano? E quella continua. Ma perché la vuoi smettere di leggere il Nuovo Testamento? Non sono cristiano. E lui dice, questo è il Vecchio Testamento. Questa è la tua Bibbia. E, cioè, questa è una cosa che... Il massimo che arriva e dice, ma questo dice Messia, ma vuol dire Israele. Israele non si carica i tuoi peccati. Ti scarica i peccati addosso. Allora, vai avanti, Angela.
Verso 5. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità.
Ho capito? Quindi è stato trafitto, attenzione, crocifissione, trafitto, chiodi. Ok? Per quale motivo? Perché i romani erano cattivi? No. Lui l'aveva profetizzato che sarebbe stato ucciso. Ma c'era un motivo perché Gesù moriva, per le nostre trasgressioni, stroncato per le nostre iniquità. Questo era il Messia che aspettavamo. Quindi Gesù ha solo adempito quello che era profetizzato. Che c'entra Giuda? Ammesso, non concesso, okay, che Giuda muore sulla croce. E cosa muore sulla croce? Che abbiamo concluso qua.
Niente.
Che concludiamo? Giuda è un traditore che muore in croce. Morto in croce. Insomma, è morta. Che vuoi farci? È morto. E può pagare Giuda il nostro peccato.
No.
Ci vuole un sangue perfetto, puro dell'agnello. Avanti.
Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti.
Allora, com'è che siamo guariti? Con le sue lividure. Questo parla di guarigione anche fisica, non solo spirituale. Le frustate, le lividure ci guariscono. Cerchiamo di capire com'è l'immagine del vero Messia. Il Messia viene qua a caricarsi dei peccati, perché a forza di ammazzare animali, ammazza animali che sacrificati dagli islami, sacrificati dagli ebrei, che ti pare, non possono pagare per i tuoi peccati. E se io uccido una gallina, uccido un bue, uccido un cavallo, cioè io sono un omicida, ho ammazzato mio fratello, ma adesso ammazzo un cammello e... Povero cammello, e tu credi che perché ha ammazzato il cammello la vedova di quello che hai ucciso ti perdona? Ma vai a chiedere. E ti dirà, ma cosa me ne frega me che hai ucciso un cammello? Oh, tu hai ucciso mio marito, in galera. Ma io ho sacrificato un cammello. Ma vai in prigione per 50 anni, assassino. I sacrifici così, cos'è che ti dici? Invece... ci vuole uno che paga quello che tu non puoi pagare, Dio. Dio, solo Dio poteva farlo. Avanti.
Verso 6. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti.
Ok, quindi qui leggiamo di nuovo che noi smarriti nel peccato, andando per la nostra via verso l'inferno, il Signore fa cadere su di lui l'iniquità. Quindi questo è il ritratto del Messia. Il Messia veniva a caricarsi dei nostri peccati. Quali peccati? I peccati che puoi uccidere tutti i cammelli, tutti gli agnelli che vuoi. No, il sangue, dice in ebrei Paolo, dice, il sangue di becchi, di tori, di pecore, montoni, non possono lavare il peccato. Adesso io sono un serial killer, ammazzo avanti e indietro. Quanti animali devo ammazzare per accontentare le 10, le 20, le 30, le 40 persone, i parenti che io gli ho ucciso, i figli, i mariti, le mogli? E chiedi, manda un'email. Pronto, sto parlando con le 40 persone che io gli ho ucciso i vostri mariti, le vostre mogli. Quanti animali devo ammazzare? Dice, ma dammi indirizzo che ti dico io quale animale bisogna ammazzare qua. Dammi il tuo indirizzo. Ci siamo? Però ecco il piano di Dio. I peccati vanno pagati, non si possono perdonare senza pagamento. Ci vuole, perché è la legge di Dio, è la legge di Dio, bisogna pagarli. Se no crolla il regno di Dio. Però noi non possiamo pagare, perché se li paghiamo moriamo. Perché ha detto Dio, ha detto ad Adamo ed Eva, se mangiate il suo frutto morite. L'hanno mangiato. Il frutto non era una banana o una noce di cocco, era diventare al posto di Dio. Colpo di stato. Erano avvisati, per pagarlo ci voleva la morte. Ora loro non potevano pagare e tornare. Ci voleva uno che meritava di tornare. Uno che era senza peccato, perché tornava, non meritava di morire, figlio di Dio, risuscita. E questo ha senso, questo ha un senso. Va bene, avanti.
Verso 8. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione...
Quindi fu arrestato e condannato e fu tolto di mezzo. Adempito al 100% da Gesù che fu arrestato, condannato, sì, e tolto di mezzo, ucciso. Una profezia incredibile. Avanti.
E tra quelli della sua generazione, chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo?
Vedi? Strappato dalla terra dei viventi, colpito a causa dei peccati. Questo è lo spirito del Messia. Uno che viene a dare la vita per salvare, non che fa morire Giuda per salvare la sua. Quello non ha né capo né piedi. Con tutto rispetto per Maometto, ha scritto un grande libro, va bene, ma Insomma, qui o la Bibbia è falsa o il Corano, o l'Islam o il cristianesimo, o Allah o Dio, uno c'è un falso qua. Quindi, fratelli, non devo dirvelo io, decidete voi. 10.
Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni.
Alleluia. Quindi vita eterna, risurrezione, prolunga i giorni e vedrà la discendenza, chi è? I cristiani, i redenti, i convertiti. E sì, però ci sono anche convertiti e nelle religioni indù, nel buddismo. Sì, d'accordo, ma quelle però sono bugie. Invece la discendenza di Cristo è basata sul sangue, sulla verità, sul Vangelo. Cioè una di queste, c'è una verità e 10.000 bugie. Una vera religione, Cristo, e 10.000 false. Voi decidete, fratelli, decidete voi, io non devo dirvi io qual è la vera religione. Ciascuno decida. Però attenzione, giunge il giorno del giudizio, dopo la morte sarà bene che la scelta che abbiamo fatto è quella giusta. Avanti.
Ma vuole dire che il Corano stesso dice che il Vangelo è da Dio. In Sura 5, 46 dice: facemmo camminare sulle loro orme Gesù, figlio di Maria, gli demmo il Vangelo in cui è guida e luce. E anche in Sura 3, 48 dice: Allah gli insegnò a Gesù la saggezza, il libro della saggezza, la Torah e il Vangelo. Quindi il Vangelo viene da Dio.
Sì.
È una conferma.
E lo dice anche il Corano. Il Corano, secondo la mia piccola opinione, è pieno di contraddizioni. Che da una parte innalza il Vangelo e questo, dall'altra parte uccidono i cristiani. Vedi, ovunque l'Islam è in controllo, i cristiani se non pagano la tassa vengono uccisi. C'è una tassa che se non la paghi vieni ucciso. E questo non va con questo che Maometto diceva qui, di che il Vangelo è la verità e cristiano è quella. Però nello stesso Corano poi il Maometto obbliga a sottomettere i cristiani e gli ebrei, quindi diciamo ci sono contraddizioni. Mm-hmm. Avanti.
Torniamo a Isaia 53 verso 11. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte, ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Isaia 53, 4 a 12.
Gloria a Dio. Insomma, continua a dire che il Messia avrebbe pagato per l'iniquità, il Messia che si caricava dei peccati. Questa è un'immagine perfettissima di Gesù Cristo. Va bene, quindi avendo pagato per i peccati, Gesù ha pagato per i peccati di chiunque si ravvede, islamici, chiunque, il Signore salva tutti. Va bene, adesso il Salvatore Messia può salvare chiunque viene a Lui. Cioè andare a Lui, non dico religione cristiana, che alcune religioni cristiane dovrebbero cambiare nome e scrivere negozio. Bene. Cioè troppo del cristianesimo oggi non è degno di chiamarsi cristianesimo, è una vergogna e non rappresenta più Dio, Cristo, la salvezza. Solo secolarismo, troppo il cristianesimo ormai. Non parla della gente seduta in panca, che magari sono sinceri, si parla delle gerarchie, si salve chi può. Quindi voglio dire, cari amici islamici, venite direttamente, venite da Gesù che vi ama, non dovete andare nella religione cristiana, perché non volete, cioè ci sono anche delle buone chiese, per l'amore di Dio, speriamo di essere uno, Dio il giudice, venite da Gesù che vuole salvarvi e non preoccupate dei vostri peccati, però ravvedetevi e il suo sacrificio pagherà anche per i vostri peccati. Va bene, leggi Romani 10, 9, ce l'hai. 10, 9 e 13.
Romani 10, 9. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.
13, infatti?
Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
Amen. Va bene, insomma, è logico che trovi somiglianze tra le religioni, no? Sai che dice, sai, i cristianesimi l'hanno copiato di qui, copiato di là, ma tutte le religioni hanno somiglianze. Però la Bibbia è la verità per le profezie, per dirne una. E gli altri, le altre sono così, insomma, hanno delle somiglianze, ma non hanno un salvatore, no? Cioè l'induismo, sappiamo che imita il cristianesimo e la Bibbia. L'Islam ha copiato un sacco di parte della Bibbia, però quello che non gli piaceva a Maometto lui lo scartava. E purtroppo Maometto ha scartato tutte le profezie, quasi tutte, qualcuna così, per esempio quelle 330 dicevo che Gesù ha adempito. Allora, vabbè, quindi il cristianesimo non imita le altre religioni, assolutamente per niente. Cioè se uno per esempio assomiglia a te, Kadim, o assomiglia a me, non significa che noi lo stiamo imitando, assomiglia. Non è che vuol dire che abbiamo imparato da lui.
Va bene. Credo che il problema più grande tra i cristiani e i musulmani è che i musulmani non accettano Gesù come figlio di Dio, mentre i cristiani sì, è quello è il problema principale. Quindi Gesù è figlio di Dio o non lo è?
Guarda, su questo posso rispondere con lo stesso Corano. Leggiamo nel Corano. Il Corano dice che Miriam, ha concepito tramite lo Spirito Santo di Dio. Vabbè, lo dice nel Corano, non solo nella Bibbia. Quindi, e allora, se il padre non fosse Dio, chi è il padre di Gesù? Questa è una buona domanda da fare agli amici musulmani. Non è Dio il padre, d'accordo. Allora chi è il padre? È lo Spirito Santo. E di chi è lo Spirito Santo? Di Dio. Quindi Dio attraverso lo Spirito Santo, non rapporti carnali, attraverso lo Spirito Santo Maria ha concepito.
Sì.
Vabbè, Dio non ha figli carnali, è logico. Va bene? So che ci sono religioni cristiane che sono fuori binario anche di questo. I mormoni credono che l'arcangelo Michele ha avuto sesso fisico con Maria. E allora Gesù sarebbe figlio di Gabriele, non di Dio. Se ho capito bene, qualcuno mi corregga, per favore.
Ma il Corano crede che uno spirito da Dio è entrato in Maria e così è nato Gesù.
Sì.
Cioè sanno che non è un contatto fisico. Sì. Infatti il Corano chiama Gesù parola di Dio.
Abbiamo
letto questo quindi, nel passato.
Quindi il Corano stesso ammette che Gesù è figlio dello Spirito Santo, sì. Quindi di Dio.
Sì, sì. Era in Sura 3:45, dove gli angeli dissero: O Maria, Allah ti annuncia la lieta novella di una parola da lui proveniente, il suo nome è Messia Gesù.
Ecco, quindi lei rimane incinta per lo Spirito Santo. E chi è il padre? È Dio, spiritualmente, padre di Gesù che è stato concepito. Va bene?
Sì. Amen. Quindi
Gesù è vero uomo, figlio di Maria, vero Dio, figlio di Dio.
Mm-hmm.
Cioè lui è come cioè due persone. Ci siamo?
Sì.
Quindi vero uomo e vero Dio. Vero uomo e figlio di Maria. Solo l'uomo, Maria. Figlio di Dio, ci siamo. Quindi è vero uomo e vero Dio. Avanti.
E poi il Corano chiama Gesù sempre Messia. Il Messia Gesù lo chiama.
E il Messia nella Bibbia è specifico per pagare i nostri peccati. Mm-hmm. E questo qui a Maometto gli è sfuggito. Non lo so, questo doveva mettere Isaia 53 nel Corano. Non l'ha messo. Peccato.
Credo che anche questo mostra che Gesù e Dio sono uguali, sono uno. Perché il Corano dice il Messia Gesù, il figlio di Maria, una sua parola che egli pose in Maria. Cioè la parola che Dio ha messo in Maria è diventato il Messia Gesù. Questo mostra che la parola e Dio sono, chiaro che sono uno, Dio non è separato dalla
loro
sua parola.
Loro credono che Gesù è la parola di Dio.
Ma questo dimostra che Gesù e Dio sono uno.
Sì, cioè peccato che lo hanno abbassato così tanto, perché in realtà se Gesù è la parola di Dio, ma metto no, è chi è superiore? Abbi pazienza. Però è che a tutti i miracoli che Gesù ha fatto nella Bibbia, e Maometto non li ha messi nel Corano, quindi ci hanno giocato un po' lì, no?
Apparentemente ci sono tanti islamici che leggono il Nuovo Testamento, come mai non capiscono queste cose?
Non lo capiscono perché neanche io lo capivo, il Nuovo Testamento, e neanche il Vecchio capivo. Che non si può capire andando a scuola. Tu vai a scuola, io sono italiano, vai a scuola in Italia, studi, fai l'università fino a quando c'hai fino a 99 anni e ancora non capisci la Bibbia. Perché? Vai a Corinzi 2, guarda, cosa dice. Corinzi 2 ti dice perché islamici non capiscono la Bibbia, ma neanche tanti cristiani la capiscono la Bibbia. perché è scritto, dice il Signore, vai verso 10, 1 Corinzi 2, 10.
1 Corinzi 2, 10. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio.
Quindi com'è che il Signore ci rivela a noi queste verità? Tramite?
Lo Spirito.
Lo Spirito, che si chiama battesimo dello Spirito Santo. Va bene. Ma anche quando nasci di nuovo, che credi in Gesù, ricevi una capara di Spirito sufficiente per capire la Bibbia. Col battesimo lo capisci tutto quello che devi capire. Quindi gli islamici non hanno lo Spirito Santo, non possono capirlo, ma nessuna religione può capire la Bibbia. Ma anche le tantissime chiese cristiane non la capiscono. Perché seguono un pastore padrone, un pastore diventa come piccolo Dio, diventa questa personalità, tutto quello che gli dice, non cade foglia che il pastore non voglia. E allora la gente conosce il pastore, conosce i suoi libri, conosce le sue dottrine, però non conosce lo Spirito Santo, non conosce la Bibbia. Legge la Bibbia ma non la capisce. Tante chiese, e gli islamici anche, con massimo rispetto, non la capivo neanche io la Bibbia, zero. Quindi agli amici islamici dico, se non capite la Bibbia, ma nessuno la capisce la Bibbia, ci vuole lo Spirito Santo. Quando ricevi lo Spirito Santo capisci la Bibbia, capisci la profezia. Allora, 11, così nessuno?
1 Corinzi 2, 11. Dove?
Verso 11, sì. Così nessuno conosce le cose di Dio?
Ok, così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio.
Capito? Quindi tu leggi la Bibbia, ma se non è lo Spirito Santo, se non sei battezzato nello Spirito, se non puoi capire. Quindi, amici islamici, è normalissimo che non capite la Bibbia. Non potete. Dio ha messo il suo sigillo. Va bene, 12.
Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio.
Capisci? Non si possono capire queste cose, dice qua, con la sapienza umana. Il più grande professore della più grande università non può capire, perché questo qui è Dio. Dio ha messo il suo sigillo, ha segretato, addirittura parlava in parabole apposta perché il mondo non capissero. Matteo 13 dice: io parlo in parabole così che vedendo non vedono, ascoltando non capiscono. Perché? Perché, dice, il loro cuore si è indurito. Quindi per capire la Bibbia dobbiamo aprire il cuore.
Amen.
Quindi amici islamici, amici indù, amici atei, se non aprite il cuore a Gesù non capirete la Bibbia. Potrete predicare fino al giorno del giudizio, potete predicare contro la Bibbia, tutto, però non la capirete mai. Ed è peccato, perché il segreto della Bibbia è l'amore, lo scopo della Bibbia è l'amore, il motivo che la Bibbia esiste è l'amore. Il motivo che Gesù Cristo è venuto non è per fare chiese cattoliche e protestanti che sono buone a niente. I credenti, sì, Dio li benedica, ma le chiese religiose non servono a niente. La gerarchia, i grandi capi, mandassero a pescare a tutti quanti. Quello che serve sono i fedeli, protestanti, cattolici, gente sincera, gente che condivide un pezzo di pane con te. Capisci? Quindi neanche queste religioni eccelse non capiscono niente, non hanno lo Spirito Santo. Ci hanno soldi, edifici, potenza, potere, controllo sulle loro religioni, ma non hanno lo Spirito Santo. Cos'è lo Spirito Santo? È amore, è amicizia, aiutarsi, condividere il pane. Allora, leggi il prossimo.
Finisco 14? Allora, ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui.
Sono pazzia, anzi, legge la Bibbia, è pazzia. Un islamico, un indù, un ateo, legge la Bibbia, è pazzia. Ah, come? Figlio di Dio? Oh, no, io non capisco e allora non ci credo. E se tu capisci solo quello che credi, non capirai molto. Io non capisco la matematica alta, però non è che non ci credo, semplicemente Io sono ignorante, non la conosco, non l'ho studiata, ciò non vuol dire che la matematica è sbagliata. Io non capisco la legge della gravità, che una tegola dal tetto mi deve cascare in testa. E perché? Non lo capisco, ma sto attento quando una tegola cade.
E non lo può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente.
Va bene? Le nostre menti carnali non potranno capire la Bibbia. Gesù che muore sulla croce per me, che è necessario credere in quello per salvarsi, io non lo capisco. Piano piano, col tempo, ci ho messo anni, ho capito che Dio ha detto ad Adamo ed Eva, se mangiate questo frutto che volete diventare Dio, morite. E allora ci voleva uno che moriva al nostro posto, uno che pagasse il peccato, ma quello era un peccato di morte. Per pagare quel peccato bisognava morire e Gesù è morto. E Gesù no, Dio non poteva schioccare le dita, no, perché non sarebbe stato giusto, meritiamo di morire. Un islamico quando muore non sa se va nel regno di Dio o se va all'inferno. Maometto non ti dà questa garanzia, Gesù sì, dice io ho pagato col mio sangue, non vai all'inferno, io ho pagato, non con denaro contante, ma con sangue contante, sangue colante dalla croce. E ma no, com'è che il sangue ci salva? Non è solo il sangue, è il sacrificio, è la morte di Gesù che ti salva, perché se lui non muore in croce non può pagare per il tuo peccato. Non è il sangue liquido che ti salva, è il sacrificio, è la morte. E poi c'è la resurrezione. Così come per un uomo, Adamo, peccato, entra nel mondo e la morte con Adamo, così per l'amore, il sacrificio di un uomo, Gesù Cristo, la vita entra nel mondo. Avanti.
Verso 15. L'uomo spirituale, invece, giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo.
Quindi,
1 Corinzi 2, 9 a 16.
Quindi quello che ti manca, dolcissimo amico, caro amico, Kadim, ti manca solo Cristo. Sì, tu credi in Isaac, che per loro è il Messia, però non è un Isaac che ti salva, capisci? Perché noi vediamo Matteo 7, 21 a 23, dice Gesù, molti verranno da me e mi diranno, Signore, Signore, noi abbiamo fatto questo e quest'altro, miracolo, noi questo, nel tuo nome abbiamo profetizzato, e Gesù risponderà, andatevene, io non vi conosco. Ma come? Abbiamo profetizzato nel tuo nome, Matteo 7, 21 a 23, studiatelo. Abbiamo profetizzato nel tuo nome. Va bene, ma io non vi conosco. Ma come non ci conosci? Nel tuo nome abbiamo fatto miracoli, ha cacciato demoni, nel tuo nome sono scappati. Sì, è vero, ma io non vi conosco. Quindi Kadim, io ti consiglio, prova Maometto, prova l'Islam, prova il Corano, prova. Finché vuoi. Ma un giorno non vuoi provare Gesù Cristo? Non vuoi provare il suo sangue? Come faccio a provare sangue? Da domani facciamo la comunione qui alla radio. Facciamo la comunione del sangue di Cristo, il pane di Cristo. Come faccio a provare il sangue? È una cosa spirituale, Kadim. E anche amici tutti islamici. Come si prova? Si prova a prendere il cuore, ti metti in ginocchio, trovi un posto segreto, chiudi la porta, puoi stare anche in un bagno, se sei per le strade vai in un bagno, in ginocchio, in piedi, basta che apri il cuore e dici, Signore, se veramente Gesù si è morto per me sulla croce, se veramente io con Maometto non posso salvarmi, se veramente la salvezza è solamente in Cristo, se veramente Maometto non ha copiato bene la Bibbia e ha dimenticato tutti i miracoli, se veramente tu sei risorto, io non lo so, sono cresciuto islamico, sono cresciuto indù, sono cresciuto ateo, non lo so, mostrami, fammi vedere, mostrami. Io ti dico Kadim, qualcosa succederà, io ti dico amico indù, Dio farà qualcosa. Io ti dico, amico ateo, succederà qualcosa di travolgente nella tua vita. Perché? Perché io conosco Dio. Conosco Dio. E lui mi ha detto, e ha detto nella Bibbia, e ha scritto nella parola, che se uno lo cerca, leggimo la Geremia 29,13, grazie.
Grazie Gesù.
Ha detto che se lo cerchiamo, ma non religiosamente, con le fumo dell'incenso negli occhi, fumo negli occhi, la religione che fuma negli occhi. Il vero Cristo, perché non tutte le religioni cristiane sono vere, e le gerarchie ancora di meno. Dio benedica i fedeli seduti sulle panche, che presto si alzeranno, andranno tutto il mondo a predicare il Vangelo, si stancheranno di sedersi a scaldare panche. Grazie a Dio per loro. Avanti.
Geremia 29,13. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Geremia 29,13.
Di nuovo.
Geremia 29,13. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore.
Ci sono due tipi di preghiere. Una a mezzo cuore, altra a un quarto di cuore. No. Un'altra a 5% di cuore. Sì, ma... Un'altra a tutto fumo, niente arrosto. E poi c'è quella a cuore pieno, la seconda.
La seconda?
Secondo tipo. Capito? Secondo tipo. A cuore pieno. Alleluia, io faccio un sacco di errori, però il Signore mi perdona. Per esempio non ci capivo niente su questa Ucraina, giusta, sbagliata, sta guerra. Ho messo delle opinioni, anche opinioni sbagliate ho messo. E pazienza, insomma, tutti sanno che sono un pistola. Però, piano piano, il Signore mi mostra sempre di più. Ah, adesso capisco, ah sì, capito? Io sono un uomo, fa molti errori. Quando predico, una volta sì, una volta no, posso anche sbagliare. E così gli asinelli funzionano così, non è che sempre li indovinano. Quindi, specialmente quando si fa politico, mamma mia, e quando è che lo indovini? Solo Gesù non sbaglia mai. E anche noi, quando profetizziamo nello spirito giusto, come si fa a sapere se è giusto? Dai frutti, dalle conseguenze. Va bene, quindi anche io devo pregare tutto il cuore. E qua, anche io faccio sbagli e ne faccio più di quelli che pensate. E quindi, Kadim, se fai sbagli, Gesù ti perdona. Se non sai come salvarti, Kadim, vai da Gesù. Ma vai da Gesù, però. Prima vai pure dalla tua religione islamica e mettiti in ginocchio davanti ad Allah, pace a lui, Maometto, tutto. E continua, finché... Però se vedi che non succede niente, dopo un po' vai anche da Gesù. Cosa c'hai da perdere? Solo l'inferno, solo una vita, solo un'eternità isolato da Dio. Perché se non è Allah, se la verità è Dio, se non è Maometto, se la verità è Gesù, stai attento che ci presenteremo davanti al tribunale. E se non sarà il tribunale di Allah, sarà quello di Gesù Cristo, sarà quello di Dio. Leggimi il tribunale di Dio, Apocalisse 20, 15, facciamo veloce perché c'è Angela che c'ha due cronometri in mano.
Apocalisse 20, 15. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Apocalisse?
20, 15.
Quindi non è che io sono qua a dire, oh, devo convertire Kadim, presto. No, 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 no. Fate quello che volete. A me non mi viene niente in tasca se vi convertite o no. Sarò triste se no, sarò felice se sì, ma non è che ci guadagno un altro membro seduto qui in chiesa che c'è una sedia libera. No, qui siamo una comunità, non viene nessuno. È meglio così, guarda. Così che tiriamo a campare un po' più a lungo qua. Nel nome di Gesù Cristo. Kadim, scrivimi. Puoi dirmi che sono un disgraziato, che non sei d'accordo, che ti ho scocciato, che ti ho mancato di rispetto. Se l'ho fatto ti chiedo perdono. Non è assolutamente mia intenzione. Scrivimi. Oppure scrivimi e dici, ho pregato a Isa, anzi Gesù Cristo, e ho chiesto che se lui è veramente il veramente, che me lo mostrasse. e poi mi fai sapere cosa ti ha, se è così, cosa ti ha mostrato. Io l'ho fatto, ateo, buona a nulla, io un giorno a 9 anni ho ricevuto Gesù, ateo fino a 9 anni, è un cocuzzone buona a nulla fino a 25, poi sono stato battezzato dallo Spirito Santo e è iniziata un'esplosione, una reazione a catena che sta ancora esplodendo. Va bene, va bene. Il Signore ha acceso la miccia e sono qui e la miccia e continua. Infatti Angela che si chiede, ma fino a quando continui? Che qua devo...
Ma è vero che mi chiedevo quello. Sì, sì, perché presto c'è la replica, dobbiamo iniziare con la seconda programma.
E ve l'ho detto, fratello.
Quindi devi chiudere.
Capito? C'è gente che c'ha i giorni contati, Angela.
E chi
I
sono
giorni
quelli?
Contati.
Chi sono quelli?
E io ho i minuti contati.
Ecco, ecco, sì.
Dio vi benedica,
sì.
Fratelli.
I giorni no, i minuti
sono. Il Signore vi benedica, Kadim. Ti benedico, Kadim.
Amen.
Gesù ti ama. Amen. È morto per me, è morto per te, per salvare me, per salvare te e per salvare tutti nel mondo, islamici, per salvare cattolici a mezzo cuore, protestanti a mezzo cuore, per salvare me un quarto di cuore. Tutti vuole salvarci. Perché? Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio unigenito, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E se non crediamo nella verità, la verità viene lo stesso. Prima di Noè non credevano, però è venuto il diluvio lo stesso. Ma loro non credevano, e il diluvio è venuto lo stesso. Il diluvio viene, fratelli. Stavolta sarà un diluvio diverso, ma viene. Kadim, scrivimi, fratello, che così che diventiamo fratelli nello spirito, in Cristo. Alleluia, amen.
Amen.
Dio vi benedica.
Dio vi benedica.
Scriveteci, fratelli.
Amen. Ci risentiamo domani per il messaggio di Pasqua. Vi abbracciamo. Ciao, fratelli.
Padre nostro, siamo qui nella nostra povertà davanti a te. Tu che di ogni cuore sai storie, luci, lacrime e verità. Dacci il tuo perdono che ci risana l'anima con la tua pace. Padre nostro, tu che puoi tutti i nostri debiti, prendili tu. Che non c'è la ferita, il torto che brucia di più. Il perdono che ci dai ce lo offriamo tra di noi e lo chiediamo. Oggi è tempo di ricominciare.
Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Padre nostro, aiutaci a perdonarci, non per dimenticanza, debolezza o indifferenza, non perché quello che è grave è senza importanza o perché è bene quello che è male, ma col coraggio estremo e la libertà di accogliere l'altro così com'è, nonostante il male che ci ha fatto. Come tu accogli ciascuno nonostante i suoi difetti.
Oggi è tempo di ricominciare, tempo di perdono nella verità, per comporre in terra un firmamento, stelle sopra il fango d'ogni povertà e l'unità.
Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Padre nostro, donaci occhi nuovi e cuore di madre verso l'altro, e una misericordia che sempre copre, dà fiducia, crede, spera. Dacci la grazia di un'amnistia completa nel cuore, di un perdono reciproco universale, perché apriamo a chi ci ha fatto torto la possibilità di ricominciare e un avvenire in cui il male non abbia l'ultima parola.
Oggi è tempo di ricominciare, tempo di pensare nella verità, per comporre in terra un firmamento, si esalta il vento di povertà e l'unità. Vieni dolce spirito, scendi col tuo balsamo, tu che lo puoi. Dove il cuore sanguina quando grida l'anima dentro di noi, soffia via la cenere, dacci il tuo respiro di before.